È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Posso resistere?
Volume.
Non posso resistere, Pippo Franco, ieri ospite qui alla Zanzara, non posso resistere di fronte a questa canzone. Parenzo, non ci posso fare niente, non posso resistere.
Con tanti galli che cantano.
Troppe galline rispondono. E se i piccioni spariscono.
Bene, siamo sempre qui in diretta dal Parlamento Europeo da Strasburgo, la Zanzara 800240024. Il vero Bossi che dice: sapete che c'è una discussione sulla nomina del nuovo governatore della Banca d'Italia. Dice: io preferisco Grilli perché di Milano.
Saccomagni e Grilli. Chi preferisce la Lega?
Io Grilli.
Grilli?
Sono nato perché di Milano.
Possiamo metterlo in galera, ma un milanesero per romano è più difficile, perché è un romano.
Scusi, ministro, ma perché vuole Grilli? Grilli, governatore della Banca d'Italia?
Grilli piace a Giulio, piace anche a me.
Va bene. Bossi che dice il vero questa volta, il vero. Niente soldi per i pensionati, per i poveracci, ma no agli imprenditori.
Sembra che abbiate parlato anche di pensioni. Non avete parlato di pensioni.
Voglio mica portare via la pensione ai pensionati per dare agli imprenditori, come dice Confindo, non ci sono mica matti.
Ieri Tremonti e Berlusconi hanno insistito sulle pensioni, comunque hanno rilanciato.
No, vogliono bene anche loro ai poveracci.
Sembra Parenzo.
Gabriele Albertini, buonasera.
Già sindaco di Milano, ora eurodeputato.
Ma è più Bossi e più Bossi Parenzo. A volte quando
infatti
sento...
c'è una confusione incredibile. Questo è il vero Bossi e dopo era Albertini Bossi. Abbiamo già deciso che però tra i due Bossi è meglio quello di Parenzo.
Assolutamente, diciamo. Convergo.
Mi faccio scrivere i testi dal sindaco Albertini.
Ah sì?
E poi lo faccio, perché i suoi testi sono più politici.
La sceneggiatura.
Allora, intanto...
Tenere presente il territorio.
Vai via, Alberto. Vai a lavorare in Europa. Cioè, hai fatto perdere Milano, Alberto.
L'Europa ci fa del male.
Cioè,
fa tutte le regole.
Hai votato Pisapia,
hai fatto votare Pisapia. Dovevi fare il sindaco, non l'hai voluto fare. Era detto la Moratti, abbiamo perso.
Cicciolina, sai cosa vuole fare? Adesso, siccome vi state esercitando su Bossi, alla Villa Reale di Monza vuole fare un casino.
Beh, meglio che farci.
Sai che si è candidata a sindaco?
Meglio
di Monza.
Con l'accento o senza l'accento?
Lei preferisce i ministeri a Monza o il casinò di Cicciolina?
Ma senza l'accento di meglio Cicciolina quello. Potrebbe essere così un giretto solo per vedere, senza per...
Beh, per carità.
Mancherebbero.
Però meglio il casinò che i ministeri a Monza.
Meglio il casinò
di meglio
è
il casinò
più serio il casinò.
Forse è più divertente. Ecco,
dei ministeri
no,
a Monza.
Diciamo la verità, Albertini, qui siamo molto... È meglio il casinò.
Che vuole Cicciolina a Monza piuttosto che
i quattro poltrone messe lì.
Dica la verità.
Beh, trovo che sia più divertente questa prospettiva, però se vogliamo essere seri... Beh. Forse anche un distaccamento di ministeri al nord potrebbe essere significativo.
Questo è Albertini, diciamo, il diplomatico. Sentiamo Cicciolina, Villa Reale, un casino.
Quanti ricordi.
Facciamo diventare Monza una città estante, perché ho pensato che la Villa Reale si diventasse un casino, perché poteva comunque portare un sacco di soldi all'Italia, anche dalla gente che viene dall'estero.
Beh, insomma, non è come
originale.
Scusa, è originale,
appunto. Trovo delle qualità imprenditoriali che aveva già espresso in altri ambiti, in altri settori molto personalizzati, devo dire.
Assolutamente.
L'onorevole Staller nella vita si è fatta al mazzo, cioè su questo non c'è dubbio.
Sì, con un'altra consonante forse, ma comunque va bene, ci sta.
Scusa, ha
fatto un lavoro usurante.
Avere un'idea imprenditoriale della Villa Reale di Monza, come sembra avere la signora Cicciolina,
è apprezzabile.
È meglio di questa storia qua, di questi uffici con la foto di Bossi.
Chiami signora Cicciolina, devi chiamarla onorevole Staller, vergognati, onorevole, perché chiami Cicchitto onorevole la signora, che differenza c'è tra Cicchitto e la Staller? Tra l'onorevole Staller e l'onorevole Cicchitto,
sempre l'Abbas, sempre Rabbas, ma onorevole non so se si resta a vita, è così?
No, sono
cose medievali,
sono cose medievali, su,
quando non sei più onorevole,
sindaco un po' sì, no, nemmeno quello,
ma neanche quello, non c'è, però magari
è meglio questa proposta qua, è più, ha più senso rispetto ai ministeri,
diciamo che è più sexy, insomma.
È più sexy però
in questo senso,
diciamo così, lei non è mai andato una sola volta a trovare Bossi a quel ministero, ai questi fantomatici ministeri di Monza, però andrebbe al casinò di Cicciolina ad esempio.
Beh, magari a dare un'occhiata, sì, è una curiosità, con la barba finta, gli occhiali da sole, una parrucca, perché
alla Fantozzi, per
alla
non farsi riconoscere,
sì, perché insomma quelle cose un po', se magari ci si vede possono fare dei pettegolezzi, sarebbe un'innocente visita, però insomma.
Bene, Di Pietro, nasce la rivolta e voi siete la causa delle violenze, questo dice in Parlamento mentre si sta discutendo della proprio in questi minuti della vicenda del ministro Romano,
una
della mozione di sfiducia
di
Pietro, Di Pietro.
Noi abbiamo di fronte un paese con due fotografie di fronte. Da una parte un paese formale dove c'è un governo pieno di soggetti politici che intendono o rovinare il paese o rovinare la credibilità delle istituzioni. Dall'altra parte abbiamo un paese reale disperato, con una disperazione sociale a tal punto che sta arrivando la rivolta sociale. E allora quando io ho detto che da un momento all'altro ci scappa la violenza, ricordatevi che gli autori della violenza, la causa della violenza, coloro che sono i mandanti di questa violenza che sta per nascere nel paese, siete voi del governo.
Vabbè, questo Di Pietro che ritorna su questo tema della violenza. Andrea Orlando, sempre piuttosto moderato, no?
Responsabile giustizia del Partito Democratico.
Sì, un ragazzo anche spesso pacato, interdire Berlusconi.
Beh, sono di tanti.
Scusami, ma per risolvere le crisi internazionali usa la vitola, per affrontare l'eventuale crisi con l'Egitto manda Nicole Minetti. Ci sono tutti gli elementi per l'interdizione, non per le dimissioni.
Ma questa è
questa è buona, però, eh?
Sì, vabbè,
questa è buona, bravo.
È folklore, bravo, dai, è folklore. Vabbè, ci sta anche quello, per carità, la Camera. Cioè, ci vuole anche alla Camera, in realtà questo era ad Agorà.
Che è come fosse la terza Camera.
Una parte del discorso di Saverio Romano, ancora in corso la votazione sulla mozione di sfiducia, dice: la mia famiglia ha 7 generazioni di incensurati. Che però non è che sia una...
Beh, però non è scriminante.
Una prova di...
Non è scriminante, diciamo il termine giuridico, non è scriminante.
Vabbè, comunque, 7 generazioni di incensurati.
Io non sono mai stato rinviato a giudizio. Io non ho mai subito un processo né una condanna. Io e i miei familiari fino alla 7ª generazione sono incensurati, verticalmente e orizzontalmente. Io sono un cittadino che non ha nessun peso e non ce l'ho non soltanto sulla coscienza, ma anche rispetto al giudizio al quale ogni cittadino deve sottoporsi.
Va bene, la Zanzara 800 24 00 24. Prima di affrontare alcuni temi
politici, una cosa pazzesca, lo sai questa,
vabbè,
no?
Una cosa, ancora non
una giornata
voto,
nera,
una...
sembra profilarsi una giornata
voto, non
nera.
Non cominciare con i tuoi soliti editoriali, non c'è il voto. Lei fosse in Parlamento come voterebbe?
Ci devo pensare.
Come ci deve?
Beh, già questa è la notizia, Albertino.
Come ci deve pensare?
Ci devo pensare, non conosco.
C'è un ministro accusato di concorso esterno, anche se con un processo molto
vorrei
lungo.
Conoscere gli atti dell'accusa per farmi
prima
un'opinione
sindaco.
Più circostanziata.
Per me
è sempre sindaco. Ma ho sempre fatto così.
Ma è la prima volta nella storia della Repubblica che c'è un ministro che è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa.
Indagato, hai detto bene. Hai detto bene.
Indagato.
Hai detto. Cioè lei si atterrebbe alle disposizioni di partito
Benatti
che dicono
si è dimesso da vicepresidente del Consiglio regionale.
Io vorrei conoscere bene l'argomento e poi farei una riflessione autonoma sulle disposizioni del partito che mettono in discussione certamente anche la sopravvivenza del governo come sottostante caso, però anche il merito della questione. Adesso, siccome non so, no, beh,
non si atterrebbe necessariamente
solo alle disposizioni del partito.
Questo,
no, ma questo non è mai stato nella mia vita, anche prima, però, quando ero presidente degli industriali metalmeccanici, non è che prendevo ordini da chiunque fosse anche importante nel settore. È sempre stata un'adesione convinta, anche personale, a quella che è una linea di compromesso.
No, alle dimissioni non sarebbe scontato.
Alla sfiducia.
No,
alla sfiducia.
Non sarebbe scontato, come qualsiasi altra cosa che richiede la mia adesione o il mio dissenso.
Ma un suo alleato indagato per mafia la mette un po' in imbarazzo?
Beh, sì, certo, mette intanto in imbarazzo lui, visto che è un alleato, e il fatto che poi abbia 7 generazioni di incensurati, non lo conoscevo, è un dato apprezzabile, questo non posso negarlo.
Lo inviterebbe, certo, a cena, lo invita il ministro Romano.
Beh, dovrei conoscerlo, insomma, per invitare a cena una persona bisogna avere una, soprattutto in casa bisogna avere una certa confidenza, una certa, diciamo, correntezza di rapporti. Magari in un ristorante può succedere, a casa in genere si invitano le persone che sono un po' intime, magari anche con le mogli, con queste cose, quindi non ho questa frequentazione. Quindi
senta, la Patonza deve girare, la Patonza
sì, l'originale, volete conoscere l'originale?
No, ricostruiamo l'incontro, perché la Patonza
ricostruiamo l'incontro.
Dunque, innanzitutto la cosa è del, attribuiamo il copyright all'avvocato.
Sì, per stessa ammissione del presidente Berlusconi, almeno in mia presenza fece questo racconto molto divertente e molto simpatico. Anche, beh, mi trovavo ad Arcore a colazione, si tratta di cose di forse una decina d'anni fa, credo fosse addirittura nel primo mandato, e mentre sono a colazione telefona una persona che capisco essere l'avvocato Agnelli, o forse era stato annunciato, me l'aveva accennato mentre prendeva la comunicazione. Fanno un breve discorso, cose, diciamo,
formalità, roba noiosissime,
cose di lavoro, e poi finito questo incontro il presidente Berlusconi parla dell'avvocato Agnelli molto simpaticamente, come una persona cordialissima, non solo lodando le sue qualità imprenditoriali ma anche la sua simpatia personale. E poi arriva al particolare un po' boccaccesco, in una confidenza tra uomini, insomma, avevano scoperto che insieme, e forse nello stesso periodo, ma all'insaputa evidentemente l'uno dell'altro, avevano goduto delle grazie di una signora.
Ecco, ma non nello stesso momento, in fasi diverse.
No, forse nello stesso momento, ma non nella stessa circostanza. No, adesso questo è eccessivo. Allora, in quel frangente, però, dopo venuti a conoscenza di questa bis in idem, diciamo, anche la reazione dell'avvocato Agnelli fu davvero, signore, un attimo pensoso, uno sguardo nel vuoto, e poi la frase che adesso riportiamo, che però venne attribuita dallo stesso Berlusconi all'avvocato Agnelli, un attimo di riflessione, dice: e beh, la Patonza deve girare. Ecco, è così. È nata così.
Bene, sempre qui diretta da Strasburgo, la Zanzara, 800 24 00 24.
Brancher, questo, Verdini, Papa, Milanese, Ministro Romano, Bertolaso, Cosentino, e chiedo scusa se dimentico qualcuno. Cari amici, che con vorresti qualche dire? Che carico
pendente. Ancora non hanno votato su cari Romano.
Come li selezionate, caro Albertini? diciamo, cioè, andate proprio a cercarli?
Le medaglie al valore della persecuzione giudiziaria.
Ah, ecco, perché
potrebbe dire
due.
Qualcuno.
Le ipotesi sono due. Terzi
potrebbe dire qualcuno. Lei invece che dice? Casi imbarazzanti.
O c'è un complotto. Sono casi imbarazzanti. O c'è un complotto.
Indubbiamente sono casi imbarazzanti.
Cioè, non c'è un complotto adesso contro il PDL?
No, ci sono tutte e due le cose. C'è un accanimento veramente storico contro l'area politica di cui faccio parte. Peraltro ne sono stato io stesso, per così dire, vittima e carnefice, nel senso che quando sono stato vittima lo sono stato perseguitato,
però l'altra parte
gli emendamenti in bianco. Quando sono stato carnefice, nel senso che ho presentato una denuncia sulla questione Penati-Serravalle, dopo 6 anni c'era una, diciamo, linea tendente all'archiviazione, prima ancora che dopo aver fatto, credo, inesistenti indagini per provare qualcosa che era già scritto negli atti che ho presentato.
Però dall'altra parte, che
esiste... lei sfugge, lei
no, io sto dicendo che esistono tutte e due le situazioni, cioè da un lato c'è un accanimento assolutamente ingiustificato, se non dal livore politico e dalla volontà
e dall'altra?
Dall'altro lato, forse, questo lo devo dire, non c'è un'attenzione secondo me sarebbe da esserci, quindi encomiabile sarebbe se ci fosse, per le qualità anche di comportamento, di, diciamo da codice etico, dei nostri candidati e poi degli eletti.
Cioè, se fosse per lei, Romano si dovrebbe dimettere, togliere dall'imbarazzo gli alleati, eccetera.
Il fatto
non
che sia
da parlamentare, ma da ministro, come ha fatto Penati, il suo amico Penati, sì, guarda, io, l'amico di Albertini, Penati... Sì.
Amico, da
allora, su,
amico
questo, su questo
si è dimesso dalla carica.
Mi sono già espresso, quindi posso ribadire quello che, in cui effettivamente mi riconosco. Cioè, il nostro partito non ha lo stesso stile di direzione, che invece sotto questo profilo sarebbe apprezzabile che avesse, di chiedere alle persone che sono coinvolte in situazioni imbarazzanti per loro stessi,
sì,
di scindere le loro singole responsabilità, tutte da appurare con tutte, sì, le garanzie del caso, dai ruoli che ricoprono nell'ambito del partito.
Dunque Berlusconi, fosse per lei, dovrebbe chiedere a Romano: fai un passo indietro, sarebbe una cosa giusta.
Nelle situazioni in cui ci si trova, penso che sarebbe meglio per tutti che in una fase di questa natura ci fosse
un passo indietro.
Sì, almeno dai ruoli di governo e dai ruoli di partito.
A prescindere dal voto,
non intendo estendere questo pensiero anche alle condizioni in cui ci si trova per diciamo elezione da parte dei cittadini, perché poi avviene magari a distanza di tempo che questi argomenti siano dichiarati dai giudici
e uno perde il seggio,
e non da accusatori, da pubblici ministeri, e allora diventa un'infrazione della regola democratica. Però nei ruoli di partito è apprezzabile che Penati si sia dimesso o sia stato sospeso.
Non così sembra fare Romano, questa è la,
sì, ma non solo lui, cioè, non l'elenco di altre persone, cioè, alcuni l'hanno fatto, alcuni no.
Fermo,
Papa, milanese, Romano, che Bertolaso, noia. Cosentino, domani, è il partito degli onesti.
Va bene, Berlusconi domani fa 75 anni.
Ah sì, domani 75
lei
anni.
Lei fa un regalo a Berlusconi domani? No,
regalo non lo faccio, perché cosa posso regalare a Berlusconi che già non ha?
Che ne so, può fare un regalo agli italiani Berlusconi, secondo lei?
Beh, compiendo 75 anni in armonia.
Che regalo potrebbe fare agli italiani Berlusconi?
Beh, potrebbe fare il regalo di essere il Berlusconi che abbiamo conosciuto nei suoi anni migliori, e magari farci dimenticare questo degli ultimi giorni o degli ultimi mesi.
Faccia dimenticare il Berlusconi puttaniere, diciamo. Faccia dimenticare
questa
immagine.
Possiamo dirla così, in modo
il Berlusconi che ha amato donna Veronica e che forse hanno amato e ammirato anche molti altri.
Dunque, torni con Veronica.
Ma potrebbe essere una bella idea,
cioè, no?
Sì, perché no?
Cioè, come regalo agli italiani, torni
una
con
bella riconciliazione. Sarebbe bello.
Sarebbe una bella cosa. Oppure sì, si faccia vedere, non lo so, in una situazione in cui è innamorato di nuovo di una persona. Comunque,
una
relazione
signora
stabile,
magari di 60 anni. Lui ha
una relazione stabile.
Ma secondo, qui siamo un po', insomma, in una situazione internazionale, per cui sì, riferimenti.
No, ma so che anche Barroso oggi ne ha parlato.
No, a proposito dell'età, sì, dell'uomo e della donna, secondo gli arabi, sì, stamattina ho incontrato il ministro dei rapporti con l'Europa turco, e quindi sono un po', insomma, sintonizzato, sì, con. Secondo la mentalità araba, l'età migliore, sì, per un rapporto, sì, uomo-donna, sì, è la metà degli anni dell'uomo più 7. Da un punto di vista strettamente maschilista,
cioè,
non è del tutto sbagliato. Facciamo il caso, non so, di
questo è interessante,
un uomo, un bambino che ha 10 anni. Ma vediamo, sì, fare un bambino che ha 10 anni.
Io ho 35 anni.
Sono 5, no, sì, la metà, più 7 sono 12. Un bambino, un ragazzino che ha 10 anni, con una ragazzina di 12 si trova bene, perché 2 anni in più, insomma, sa qualcosa in più, gli insegna qualche cosa, certe curiosità, com'è che io sono fatto così, com'è che sei fatto così, divertente.
Dunque, nel caso di Berlusconi?
40 anni, 20, 27, ottimo. 80 anni, 47, insomma, una bella badante ancora, no? Ecco, quindi ci stiamo. 75 anni, 35... più 2, 37,
quindi la fidanzata 42, di Berlusconi dovrebbe avere
44.
La fidanzata ideale di Berlusconi dovrebbe avere 44 anni.
Secondo questo proverbio, questa massima di saggezza araba, in cui maschilisticamente possiamo anche riconoscerci, per le donne forse non sarebbe così gradevole, insomma, però
vabbè, comunque, senta, ma perché
però il potere è un grande afrodisiaco.
È un grande afrodisiaco.
Lo diceva Kissinger, no? Beh, ma c'è una ragione.
Cioè, dice che il potere è stato il vero dramma di Berlusconi. Il potere.
Ma c'è una regola che vige nel mondo animale. L'etologia lo racconta bene, la scienza che studia questi comportamenti, che però può essere mutuata anche nella società umana, dove abbiamo la cultura, abbiamo la storia, abbiamo la tecnologia, però un substrato di DNA ci accomuna. Allora, il capobranco in un gregge animale combatte con gli altri maschi a cornate ed è il più forte, e poi ha diritto di coito con tutte le femmine del branco.
Diritto di coito.
Questo in base alla regola, diciamo, darwiniana del più forte, che deve consegnare il suo DNA alla generazione futura per la sopravvivenza della specie.
Lei dice che Berlusconi segue
nella società umana il capobranco non fa a cornate, no? Però è l'uomo più colto, l'uomo più intelligente, premio Nobel, oppure il grande uomo molto ricco, l'uomo molto potente, o tutte le cose insieme. Una volta che si ha questo ruolo, la femmina umana, la donna, è attratta da questo capobranco.
Quindi c'è lo iusco e undi, sostanzialmente.
In qualche modo avviene questa
cosa. Berlusconi
ha diritto... Lo diceva Kissinger, che non era...
Dunque Berlusconi ha diritto di...
Ha un grande appeal e credo che abbia una
certa... Ha diritto di esercitare lo iusco, lo dica lei, coeundi.
Io adesso non voglio... Adesso voi mi fate...
No, iusco e undi.
Voi mi estorcete delle dichiarazioni.
Però no, ecco, sì.
Ma è latino.
Non so se sono nei miei pensieri. Certo, non sono nelle mie parole, siete voi che le dite.
Allora, diamo la linea al giornale radio. Torniamo al giornale
radio. Poi ritorniamo sull'etologia.
No. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, in diretta da Strasburgo, con Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, oggi parlamentare europeo, e nel futuro chissà.
Brancher,
ancora. Basta, non ne posso più.
È una litania, è una litania.
Bertolaso.
Penati.
Penati. Pubblicità.
Frisullo.
Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara, torniamo in onda. È ancora in corso la votazione sulla mozione di sfiducia, che sembra scontata nei confronti del ministro Romano. Nel frattempo, caro Parenzo,
buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori.
Senza rifarci di nuovo la solita
Brancher,
no, basta,
Verdini.
Basta. I titoli del TG3 annunciati da Scilipoti.
Va ora in onda il TG3 di Bersani.
Alla Camera il voto sulla sfiducia a Romano, il ministro Parlamento sotto ricatto dei giudici, Di Pietro assurdo che Maroni lo difenda. All'Assemblea dell'ANCE Fischi urla contro il ministro Matteoli, il governo non fa niente, le imprese stanno fallendo, lamentano i costruttori edili. Governo diviso sul nuovo governatore di Banca Italia, Bossi Saccomanni, meglio Grilli e Di Milano, Casini e Bersani, braccio di ferro degradante. Scandalo Mazzetti a Parma, il PDL ritira il sostegno al sindaco Vignani, che resta sempre più solo, gli indignati domani di nuovo in piazza. In Libia stanno per crollare le ultime roccaforti di Gheddafi, i rei si nascondono nel deserto al confine con l'Algeria, protetto dai Tuareg. Ci buttavano il cibo in terra come fossimo cani, parla al TG3 un tunisino che ha passato 5 giorni su una delle navi attraccate al porto di Palermo. In un anno spariranno i risparmi di milioni di persone, l'intervista shock alla BBC di un broker fa impazzire il web, ma c'è chi pensa a una bufala.
Sai che non va la vita come... Bene, siamo qui, Villa Reale di Monza, ministro Bossi, buonasera.
Buonasera. Abbiamo fatto il federalismo fiscale.
Allora, questo lo sappiamo.
Questo sarebbe ripetuto. Buonasera, Radio Padania Libera.
No, non è Radio Padania, 8, è Radio 24. 0, 0. È Radio 24 ancora.
Il coglione cruciale tutte le volte. La Marcegaglia non ti ha ancora mandato via a legnate.
No,
a legnate ti devono mandare via. A legnate ti devono mandare via. Comunque oggi è successa una cosa importante.
Che è successo?
Una cosa importante.
C'è questo scontro sulla Banca d'Italia.
La Banca d'Italia abbiamo già fatto sulla Banca d'Italia.
Scusi, Banca d'Italia.
Voglio Grilli.
Ah, Grilli.
Perché
Grilli?
È di Milano.
Solo per questo, scusi.
Sei proprio uno stronzo. E invece l'altra battaglia importante è sulla Consob. sì. Perché la legge sulla Consob arriva alla Camera per portare la Consob a Milano. Noi abbiamo anche già un nome per una persona, un ragazzo, una persona nuova, ci vuole uno del nord alla Consob.
Una bella trotta.
No, una bella trotta. Bravo, ci vuole uno giovane, un ragazzo giovane, si chiama Renzo, alla Consob, ha messo la Consob.
Facciamo un bel acquario nel cortile del palazzo della Consob e mettiamo dentro una bella trotta. Bravo, Renzo, bravo, è il posto suo per lui, ha fatto anche un anno di economia, dopo che è stato bocciato 3 volte alla maturità, ma un anno di economia l'ha fatto, al CEPU.
Bene, bene, grazie al ministro Bossi, grazie al ministro Bossi per questo collegamento. La solita vernacchia finale
era per te.
Sì, va bene, grazie ministro Bossi.
Come voce sei meglio tu, però come sceneggiatore potrei cavarla.
Sì, non è male, la
non è male, non quella
male.
Dell'acquario con la trota dentro mi è venuta così.
Castellano e Pippolo.
Ma come ci
vengono? Castellano e Pippolo, siamo i
fratelli Manzina. Fratelli Manzina. Il mio secondo lavoro, sono qua al Parlamento. Basta, oggi ministro degli esteri turco, parenza. Ci divertiamo di più.
Tutto su Radio 24.
800 24 00 24, lo scontro Alemanno Mantovani, il coordinatore della Lombardia, sulla vicenda Minetti. Ricostruiamolo, perché naturalmente è partito qui da Radio 24, dalla Zanzara. Alemanno, mai più Minetti ai consigli regionali, negli organi elettivi, eccetera eccetera,
direttamente al governo.
Ma noi dobbiamo trovare un meccanismo per non avere più candidati in liste bloccati, calati dall'alto. Il che, scusatemi se lo dico, ma non riesco proprio a reggermelo, significa mai più Minetti dentro un consiglio regionale o altre realtà di questo genere. Perché in questo
Mantovani.
Modo...
Sì, no, sono avanti Alemanno, Mantovani coordinatore del Lombardo, poi tante cose, sindaco di Arconate, sottosegretario, coordinatore della Lombardia. Come va a fare tutte queste cose?
Sindaco di Arconate,
sottosegretario ai trasporti, coordinatore PD del Lombardo, e lascia qualche incarico, no?
Perché, beh, sì,
vabbè, comunque, la moglie di Alemanno nel listino come la Minetti.
Alemanno, insomma, mi pare che nel listino della Regione Lazio forse ha messo sua moglie, quindi non credo che sia poi più titolato a dover fare queste osservazioni. Se diciamo che non dobbiamo più mettere dall'alto nei listini persone vicine qui e là e su e giù, cioè voglio dire, mi pare che la candidata Minetti sia stata una candidata di tutto rispetto.
È arrivata al consiglio regionale per le sue capacità professionali, ha detto, per essere, come dire, è stata reclutata nelle professioni.
Beh,
così ha detto Mantovani.
Bisogna credergli.
Professione dentistica, la professione, diciamo, in generale dell'odontoiatria. Se la ride il signor Alberti.
Perché Alberti ti ride? Perché ride?
Ma mi veniva in mente un proverbio che è un'associazione di idee.
Sì.
No, che chi ha la carne non ha i denti, chi ha i denti non ha la carne, ma non so che cosa c'entri con la Minetti la carne. Un'allusione velata alla carne, ai piaceri della carne o alla carne che si mangia, non lo
ma
so.
Lei da uomo di potere qual è stato? Cioè da volevi farmi ascoltare.
No, la Rauti che dice un accostamento sbagliato questo qua, totalmente sbagliato secondo me. Minetti Rauti, quello che ha fatto il signor Mantovani?
Ma sotto il profilo della vicinanza o parentale o diciamo di amicizia, questi rapporti molto fiduciari e non diciamo con un merito politico, una meritocrazia vera.
Beh, Isabella Rauti ha fatto
in un
politica,
certo, sì,
fa politica tanti
no,
anni.
Ma infatti nel caso di Isabella Rauti forse io dicevo astrattamente, non facevo l'esempio, non ripercorrevo l'esempio.
Però
di Mantovani.
La Minetti oggi per il PDL è un danno, per il centro-destra è un danno, vedere la Minetti con quella
sicuramente.
un danno, vederla in giro, vederla al Consiglio regionale sorridendo con tutti questi fotografi.
Elettori moderati, ben pensanti, conformisti, borghesi, diciamo, di estrazione standard, cattolici, anziani e anche donne, non credo che apprezzino questo tipo di meritocrazia. Forse è apprezzata dai nostri giovani amici che
È cliccata su
ma è gradevolissima, è una persona molto simpatica, è imbarazzante.
Ci ho mai parlato?
Sì, ho scambiato qualche parola con lei.
Secondo lei? Dica la verità.
Ma non so, non ho avuto modo di consultarmi con lei su argomenti
quando
seri.
Quando si parlava, cosa guardava lei? Mi dica la verità.
Guardavo tutto. guardava dagli occhi a tutto il resto, dagli occhi. Perché è incantevole. È incantevole.
Però quello che diceva in realtà non, le entrava da una parte e usciva.
Ma voi sapete che secondo delle statistiche americane l'80% di quello che è il messaggio di, diciamo, di informazione sì, che abbiamo dall'esterno è quello che vedono
non
gli
se
occhi.
La cavi con le statistiche
in
americane,
televisione ancora di più, quindi io mi rifugio in questa
componente. Mi dica, mi dica che è stato un errore clamoroso di Berlusconi che metterà in quel listino. Su, è stato un errore clamoroso di Berlusconi.
Io non voglio giudicare, non lite giudicare, dico che è una bellissima ragazza e che
perché
è molto simpatica.
Perché è stata messa in quel listino?
Come mai?
Come mai?
Come mai lei e non qualche grande intellettuale del centrodestra?
Ma al di là di questo io
le faccio una domanda esplicita. È passata per le serate di Berlusconi, per il letto di Berlusconi?
Questo non sono in grado, non sono in grado di poterlo dire. Posso immaginarlo.
Secondo lei c'entrano di più i meriti politici o le lenzuola?
No, i meriti politici non c'erano prima. Come dire, è stata messa lì.
In una signoria le lenzuola sono un merito politico.
In una signoria, dunque,
in una signoria, in una situazione, diciamo,
di signoria,
di, sì. Di carisma, stile principe rinascimentale, questi sono valori fondanti, ma sta bene, cioè è coerente.
Ed è il modo in cui la signora Minetti è entrata al Consiglio regionale.
Beh, io non sono in grado di appurarlo.
Lei dice che è verosimile.
È verosimile. È verosimile. Però non ho argomenti oltre a questo della verosimiglianza per poterlo dire.
Senta, riprendiamo il discorso sul potere. Lei ha detto prima che il potere è un grande afrodisiaco.
Questa la frase non è mia, devo no, pagare la royalty a Kissinger che era un grande personaggio, un uomo intelligentissimo, non era particolarmente un Adone, però aveva relazioni, è stato a lungo tempo scapolo per così dire, relazioni con bellissime attrici di Hollywood, molto cautamente, e non le esibiva, diciamo nisi caste tamen saltem caute, è un errore questo stand.
Ecco, io voglio dire una cosa.
Però diciamo che il potere è un grande afrodisiaco ed è verissimo.
Ma lei quando ha avuto potere vero sindaco, da sindaco,
confesso,
è stato tentato.
Confesso.
Quanta gnocca aveva, giusto per parlare chiaro,
no.
Diciamo.
Io non avevo nessuna disponibilità di questo argomento. Però no, ho fatto un confronto tra due periodi della mia vita. Sì. Da giovane, ventunenne, non ci crederete, ma ero anche
ero piuttosto
notato per l'aspetto, adesso non so, forse per il brutto aspetto. Poi avevo anche la fortuna di avere una bellissima auto sportiva. E insomma devo dire che ho avuto qualche successo. Però quando ormai decaduto, pelato, con tutti gli acciacchi fisici, con tutte
le mutande di carne,
che tutte queste cose proprio squallide, eccetera, ho avuto, diciamo, delle occasioni di incontro che ho rifiutato per tante ragioni, anche quella della fedeltà con la mia compagna, altre cose, però insomma delle opportunità. C'è un mix di causali, le conseguenze. Però che non ho mai avuto in tutta la mia vita. E credo che non sia il merito del mio aspetto, della mia simpatia, ma solo del ruolo che evidentemente attrae, come il capobranco per le femmine del branco, anche...
Mi sembra che Berlusconi non si sia comportato come lei, cioè nel senso non abbia avuto paura magari di essere ricattato, giusto?
No,
non mi sembra
assolutamente. Possiamo dirlo. Non ha avuto nessuna paura, anzi, in qualche misura ha sfidato la possibilità di essere ricattato. Nel suo stile c'è quello di andare contro i conformismi in tutti i sensi, anche in questi casi. Sì, insomma, quel proverbio latino è un suggerimento che Santa Madre Chiesa dava, sapendo della nostra debolezza nei riguardi delle inclinazioni naturali alla procreazione e ad altro, e al piacere che provoca
aspetta, che c'è il voto.
Il gesto della
ancora no.
Voto su Papa?
Voto su Papa, ci arrestiamo.
No, già,
no, voto sul signor Milanese.
No, che c'entra Milanese? No,
Papa possiamo mandarlo
in galera. Ma chi è allora?
Ma il Papa possiamo mandarlo in galera. Ma il Milanese no.
Perché?
Con Romano è più difficile, perché è Romano. Comunque è voto palese. La Lega è fedele all'alleato.
Grazie a Gabriele Albertini, pubblicità, grazie di essere stato con noi. Torniamo fra qualche minuto, 800240024 con gli ascoltatori e altri ospiti. Siamo qui, 800240024, sempre in attesa di questo voto alla Camera sulla mozione di sfiducia al ministro Romano, le votazioni sono in corso.
Caso Brancher, caso Verdini, caso Papa, caso Milanese, caso Bertolaso e caso Cosentino. E chiedo scusa, amici della Zanzara, se ho dimenticato qualcuno.
Poi farai il tuo editorialino demagogico e giustizialista quando ci sarà la votazione ufficiale, l'esito della votazione.
Sciocchezza che ho detto ieri. Ieri ho detto una sciocchezza. Ieri ho detto, e sono molto serio, che Berlusconi è stato condannato dal Tribunale di Venezia per...
Perché c'hai un tic.
Per falsa testimonianza. Mi sono sbagliato, non è vero, perché non è stato mai condannato, perché il reato è stato amnistiato. Quindi ho sbagliato, chiedo scusa.
Luigi da Pisa.
Ho sbagliato.
Fra poco presentiamo un altro ospite. Intanto Luigi da Pisa, 800 24 00 24. Luigi.
Buonasera. Sono Luigi da Pisa e vorrei governatore della Banca d'Italia e Gennarino da Napoli, quantomeno il napoletano. Questo è per rispondere a Bossi. Io penso che il governatore della Banca d'Italia non vada deciso perché è milanese o napoletano o veneziano.
Lei ha perfettamente ragione, Luigi, ma non si affanni a spiegarcelo. Insomma, il criterio di Bossi per cui Grilli è milanese, nel senso è di Milano e dunque va bene per la Banca d'Italia, è un criterio ovviamente ridicolo. Però insomma, ognuno poi decide in base.
Comunque ce lo spieghi, come dice Berlusca. Vuole dire un'altra cosa. Tutte le rivoluzioni che vuole fare il signor Bossi, prima cosa tolga la pensione che la moglie ha da quando aveva 39 anni con la regione Sicilia.
Vabbè, in questo caso è un suo diritto.
Non è l'unica, insomma, comunque.
Lo so che non è l'unica, ma qui si va a pescare sempre nel torbido degli altri, come dice lei, benaltrismo, no? Questi, se vogliono fare le cose fatte per bene, chiunque, qualsiasi partito esista, deve togliere i figli da partiti, le mogli, il parentato.
Ma io sono d'accordo con lei che i figli non vanno, meglio non avere figli in politica. Dopodiché la moglie di Bossi non ha incarichi politici ed è andata in pensione secondo quello che consentono le leggi. Il problema non è la moglie di Bossi che è una baby pensionata, sono le leggi che la fanno diventare baby pensionata. Lei che c'entra, la moglie di Bossi?
Sono d'accordo con lei, va benissimo, le leggi hanno consentito questo. Siccome nella regione Sicilia è ancora...
Leggi che non ci sono più, peraltro, di quel tipo, sui baby pensionati.
Ancora, grazie a Giuliano Amato.
Ho sentito la radio 24 con Giannino di mattina, non si preoccupi. Le baby pensioni in Sicilia per motivi particolari esistono ancora.
Sì, ma quelle sono leggi regionali, è un'altra cosa, cioè, è un altro discorso. Diciamo, le baby pensioni come c'erano una volta non esistono più, certo, c'è ancora un sistema che va corretto.
Questo paese va ringiovanito politicamente.
Va bene, grazie Luigi. Lorenzo da Milano, grazie. Lorenzo da Milano, sempre 800 24 00 24. Lorenzo, dica. Siamo qui ad ascoltarla, dica qualcosa.
Lori?
Lorenzo? Non c'è più. Ernesto da Roma.
Buonasera Cruciani, buonasera Lorenzo.
Sì, però se la radio la tiene alta, la prossima volta vengo lì e le do una bastonata in testa. Ernesto?
Sono chiusa, scusa.
Bene, dica.
Niente, prima di dire... La cosa che volevo dire come intervento per il quale sono in attesa, posso dire una cosa sulla patente, sui discorsi facevate con Albertini?
Beh, certo che lo
puoi
dire.
Sì, prego.
Allora, io penso che non per giustificare condotti e stili di vita molto libertini, ma tra una persona che ha una vita sessuale soddisfacente e una che invece non ce l'ha, io preferisco assolutamente la prima, perché ha una visione più positiva della vita, meno nevrotica, meno iraconda, più fatica.
E chi avrebbe, chi avrebbe, a parte che su queste cose sa, è difficile andare a giudicare chi ha una vita sessuale soddisfacente e chi non ce l'ha, ma secondo lei qual è il riferimento a Berlusconi? Scusi, non l'ho capito.
Il riferimento a Berlusconi è che siccome credo che lui abbia una vita sessuale abbastanza soddisfacente dal suo punto di vista, criticabile da altri,
e allora
credo che sia una persona che possa rendere al massimo in luogo di altra gente che invece
questa è una teoria piuttosto curiosa, cioè la iperattività sessuale almeno presunta di Berlusconi lo renderebbe,
ma
diciamo,
non sarà
più
iper, sarà sessuale e basta.
Vabbè, ho capito, iper,
più,
da quello
più
che sembra iper,
una persona che invece ha una vita
più
sessuale
positivo,
scadente o non appagante o non di soddisfazione.
Questo è interessante. Comunque,
è interessante come teoria, una follia secondo me, però insomma,
totale,
però
è interessante a prendere
certo
in considerazione.
Come un Freud questo,
Vabbè, ho capito, non è che Freud c'ha ragione su tutto. Comunque, cosa voleva aggiungere?
Citare
niente,
Freud
io,
per citare i casi
non c'entra niente con quello che abbiamo detto, ma sono molto rammaricato dell'intervento di Bagnasco, perché mi è sembrato, non perché non sugli stili di vita degli uomini politici, non perché non ne condivida i contenuti, ma perché mi sembra molto inopportuno in questo momento di crisi politica economica e andare a mettere benzina sul fuoco. Poteva avere
guardi, non credo che Bagnasco, guardi.
L'immagine di Bagnasco che butta benzina sul fuoco è davvero inappropriata.
Guardi, gli interventi del signor Bagnasco, il cardinale Bagnasco,
capo della CEI,
cioè sono, come dire, sono degli interventi che prendono spunto certamente da non è che siano estranei alle questioni politiche che ci sono sul tappeto, non è che la Chiesa sta lì e non osserva quello che accade. Dunque vanno sempre messi in un contesto. Il contesto è quello della vita politica italiana del momento. Ma che Bagnasco debba prendere spunto dalla situazione economica per dire certe cose o non dirle, questo francamente mi sembra troppo. La ringrazio. 800 24 00 24. Mario Pirillo, buonasera.
Buonasera a tutti.
Onorevole Pirillo.
Anduia, 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 Anduia.
Lo sanno.
Spieghiamo ai radioascoltatori che lei è un deputato eletto all'Europarlamento con quante preferenze?
115.000 voti.
Ma perché lo dice in maniera così?
Ma perché me lo ricordo di tanto in tanto.
Ex
assessore regionale
all'agricoltura
con Agazzi, no,
con Agazzi Loiero, certo.
Con Agazzi Loiero.
E come lo sa?
Europarlamentare del Partito Democratico. Sì. Che però oggi lei cosa voterebbe? Mi dica la verità.
Se fossi in Parlamento. La mozione di sfiducia
no, mi dica la verità, nient'altro che la verità.
Lei che è del PD.
Io seguo il partito.
Però dentro nel cuore?
Nel cuore seguo il partito.
Nel cuore no.
È nel dito della mozione?
Il partito. Sempre il partito. Vabbè,
quindi Romano si dovrebbe dimettere, giusto?
Ma perché abbiamo detto... Romano si dovrebbe... Vabbè, questo qua è
ma non dipende da me.
Non lo pensa, perché da vecchio democristiano è vicino a Romano.
No. Non dite vecchio.
No, vecchio, vabbè, sono vecchio.
Io sono democristiano, sempre democristiano.
Sempre.
Ancora oggi.
Ma non c'è più la DC, però.
E poi io sono democristiano.
Qualcuno vorrebbe rifarla, in realtà, però.
No, io non voglio rifare, però io sono democristiano.
Lei è democristiano.
Vabbè, amico mio, ce ne faremo una ragione. Cioè,
ma c'è di strano, c'è di strano, no.
Vabbè, signor Pirillo, noi perché abbiamo detto Nduia, come si dice?
Nduia. Ma voi la conoscete bene.
Allora,
forse
Pirillo,
i nostri...
È stato nostro ospite qualche mese fa. Sì, abbiamo fatto un trattato sull'Nduia.
Bellissimo.
Bellissimo trattato sull'Nduia. Ci ha regalato anche... Nduia,
ve l'ho mandato.
Non la conoscesse, descriva che cos'è l'Nduia negli ascoltatori di Radio 24.
Un salame abbastanza piccante, sì, che sostituisce spesso, cioè che ci evita di andare in farmacia.
Cioè sostituisce il Viagra?
No, vabbè, questa è una delle cose.
Aiuta molto. Voi non l'avete molto provato, ma voi dove siete stati?
Io non l'ho provato.
Allora, e perché?
No, perché io sto bravo.
Ve l'ho mandato.
Vado avanti così bene.
Io l'ho provato.
Ah, quindi non hai bisogno.
No, io l'ho provato.
Ma c'è chi ha bisogno, sai?
Io l'ho provato e non è successo niente.
Non ci credo mai.
Non è successo niente. Non è successo nulla.
Non ci credo.
Lettere di protesta sono arrivate a signor Cruciani.
Ah, sì?
Come? Ma lei ha provato?
Non è successo. No, lettere di protesta no, per lettere, fortuna.
No, perché se scende il presidente si incavola. Perché
chi? Presidente
dell'Anduia della Calabria.
Non è successo. Mi è piaciuta molto.
Però bravo.
Non è successo niente. Cioè non mi sono...
Ma forse perché tu non ti sei adoperato.
Perché bisogna adoperarsi in casa.
E certo, perché sennò quello che sta, se stai in casa da solo che...
Non succede nulla.
Certo.
Cioè, la devo mangiare accanto a una donna.
No, la devo mangiare prima, sai.
Prima, poco prima, diciamo.
Ma tu non usi il Viagra.
No.
Non lo uso.
Però voglio dire, scusi, onorevole Pirillo.
Onorevole, perché siamo all'Europarlamento, siamo a Strasburgo, ci stiamo occupando di Europa.
Voi sapete che non ci tengo.
Lei, dia un consiglio. Cioè, lei... Poi daremo un altro consiglio a un eminente personaggio della politica italiana. Però
lo devo fare io, no?
Sì, dopo, siccome sennò che gusto c'è.
Lei l'onorevole Anduia, lei.
L'Anduia la terrebbe sul comodino, fosse.
No, si tiene in frigorifero o nella dispensa. Al bisogno.
E poi
si spalma.
Ma quando? 10 minuti prima del rapporto.
Un'oretta, mezz'ora. Si spalma. Si sbaglia e poi si mangia.
Poi si mangia.
E poi gli effetti.
Un'ora prima.
Ma dipende pure, sai.
Non
fa nessun effetto.
Nemmeno per l'autoerotismo.
Ma quale auto? Auto qui non ci sono più le auto. Visto,
ma fanno... che auto?
Quale auto?
Autosse.
Va bene. Ascoltatori, poi torniamo su questo. Anna da Vicenza.
È un deputato. Eurodeputato.
Sì, questo perché lo vuoi ripetere?
No, ma perché?
Anna da Vicenza vuole ripetere sempre.
Ma lui è bravo, perché me l'ha fatto pure l'altra volta, perché insomma ci
è un
tiene,
deputato
ci tiene a darci...
del Partito Democratico.
Sì.
si occupa di agricoltura ci e dica, anche di
ci dica, dica due parole in inglese però dato che siamo
quando è
all'Europarlamento
ma quando ne vuoi
domani torno in Italia
domani
domani
sì, sì. Domani torno
no, non torno domani non posso dire bugie
dopo domani dopo domani parli in inglese siamo in Europa bisogna parlare le lingue
sì però se voi mi dite domani torno in Europa quando torno a casa
venerdì
e non lo so quando torno venerdì non lo so
allora non so quando torno in Europa
non so quando torno in Italia
ma volete far parlare per forza
I don't
no
com'è ripeta
lei all'Europarlamento una parola di inglese la vorrà dire
ma io più di una io conosco bene l'inglese andiamo. Però voi non mi dovete fare le domande in italiano e poi io rispondo in inglese fate la domanda in inglese
no what, è troppo facile
no è bella domanda
what do you think about the relation of Mr. Barroso
ma non Barroso Barroso tu Barroso lo devi tradurre pure in inglese no, se no chiamo
la
Barroso.
Frase io mi chiamo Mario Pirillo in inglese
I am
no no no
I am
no no mi dica io mi chiamo Mario
Pirillo. Io mi chiamo Mario Pirillo
in inglese dirlo in inglese
e ditelo prima voi no, no, siete bravi perché se siete venuti all'Europarlamento dovete conoscere l'inglese
lei una parola d'inglese
I am ha detto io sono
no io sono il mio nome è Mario Pirillo come si dice
my name Mario Pirillo.
Ma no,
Naim, Naim. Naim, 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 è bellissimo, Naim. È più forte.
Ma è tedesco. Cosa?
Va bene, Anna da Vicenza.
Mi è piaciuto,
buonasera.
È piaciuto.
Anna da Vicenza, buonasera.
Ascoltatori, ascoltatori, com'è che fai?
Buonasera, Vicenza.
Signora Anna, dica.
Buonasera, Gian Cruciani. Io sono parecchie volte che la sento. E, sinceramente, una sola cosa volevo dire questa sera. Mi ha lasciato male una frase in cui hanno detto che bisognerebbe interdire Berlusconi.
Vabbè, quello che ha detto Andrea Orlando è una stupidaggine. Va bene, Andrea Orlando ha esagerato, ha fatto dei collegamenti, ha detto che bisognerebbe interdirlo, ma se ne dicono tante.
Con linguaggio, diciamo, proprio con le terminologie, si sta un po' esagerando. Cioè io ritengo che dovrebbe un po' intervenire il capo dello Stato perché dovrebbe dire basta.
Il capo dello Stato che interviene su una frase pronunciata da Andrea Orlando mi sembra francamente troppo. L'abbiamo fatta sentire.
Cioè la cosa che mi lascia sgomenta è che stiamo permettendo anche che lui abbia tutti i suoi difetti possibili e immaginabili. E non sto qui a sindacare l'uomo. Vuol dire è una
Va bene, Anna, non la sentiamo più. Gabriele da Brescia, 800-24-0024, 19-48. C'è questo voto o no? Arriva sto risultato o no? Questo risultato scontato, arriva o no?
Sul ministro Romano.
Camera dice di no alla sfiducia con 315 voti.
È una giornata nera
dunque,
per
il
paese.
E il ministro Romano resta ministro, almeno
doveva
per il
dimettersi dalla carica e rimanere
comunque,
deputato.
La Camera
doveva
dice no alla sfiducia
e rimanere deputato.
Con 315 voti. Abbi rispetto del voto del Parlamento.
Ma per carità,
abbi
mica,
rispetto del
mica
voto
dico
del Parlamento.
Che è un attacco eversivo. Dico semplicemente che Penati, indagato, si è dimesso dalla vicepresidenza del Consiglio.
I favorevoli sono stati 294, i contrari alla mozione di sfiducia 315. Dunque una differenza di un sacco di voti in realtà. 15 più 6 sono 21 voti di stacco. I votanti sono stati 609. La Camera ha respinto la mozione di sfiducia. Dunque Romano, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, eccetera, eccetera.
È la prima volta nella storia della
Repubblica. Va bene, sì, alla solita tiritera di Parenzo, rimane ministro. Il governo dà una prova, adesso mi accuseranno di essere berlusconiano, ma questo è un dato di fatto, dà prova di compattezza, ma magari durerà tre minuti, durerà 10 giorni, 15 giorni. L'onorevole Pirillo in realtà dentro di sé è contento, perché è democristiano come il signor Romano. Come
perché Romano è democristiano?
Beh, nato dalla Democrazia Cristiana, come no?
Non lo so pure io.
Ma la conosce lei, signor Romano?
Certo, è venuto pure il Parlamento.
No, non è
da ministro, è venuto.
Ah, da ministro. Lei è contento, mi dica la verità. È contento.
Perché?
Ma è contento.
Perché dovrei non dire?
Perché lei i magistrati, tutto sommato.
Esatto.
Non parliamo dei magistrati.
Tutto sommato, lei i magistrati non li sopporta.
No, io li sopporto. Io sono un garantista, ma non c'è più il magistrato che non sopporto qui. Per fortuna mi ha mandato
il sindaco di Napoli.
Lo ricordo, non c'è più.
Quello che l'ha indagata.
Si è dovuto dimettere.
Quella che l'ha indagata.
Ma che si è dovuto dimettere. Che
io sono stato assolto in istruttoria.
Ma è stato eletto sindaco.
Ah sì, però mo c'ha le pendenze qui ancora.
Vabbè.
Cinque ne ha.
Che pendenze
cinque.
Ha?
Cinque.
Cosa vuol dire cinque?
Ha fatto cinque richieste di immunità parlamentare.
Sì, ha richiesto
cinque richieste, perché c'è cinque processi evidentemente. Perché ogni processo... Il Parlamento vota l'immunità parlamentare.
Ma in francese il mio nome è Mario Pirillo, com'è?
Oh,
francese,
mamma mia, è bellissimo.
Il mio nome?
No, ma non dite bellissimo, come si dice in francese? Come si dice?
Ma
il mio nome... è Mario Pirillo.
Qui ci sono i suggeritori.
In francese.
Ma... Alberto da Pavia, non lo vuole dire. Alberto da Pavia, buonasera. Non lo sa.
Ma lo so come il mio nome è Mario Pirillo, lo so. Ma perché non so che il mio nome è Mario Pirillo.
Ma in francese. Si dice in francese.
Ma è sempre Mario Pirillo, perché Mario Pirillo si traduce. Ma voi lo... Come lo traduci? Ma voi traducete i cognomi?
Ci sta coglionando, caro. No, l'ha detto con tutto rispetto.
Perché
.
Io, scusi, noi qui parliamo 23 lingue.
Sì. No, dica noi però.
Parlamentari.
E lei ne parla una sola.
Io ne parlo. Perché tu vuoi
che tu il calabrese? Solo il calabrese.
No, io parlo solo il calabrese e poi un po' l'italiano. Capito?
Francese e inglese non se ne parla.
Ma perché? Ma non è richiesto.
Ma come non è richiesto?
E dove è richiesto?
Vabbè, non è richiesto. No,
allora, ma voi...
però sarebbe cosa buona e giusta.
Sentite,
dovere
prima di mettere i piedi qui, tu e tu dovete imparare i regolamenti, perché se non ci potete stare qui dentro.
Certo che non c'è il regolamento. No, il regolamento non c'è.
Ognuno parla con la propria lingua. Certo, però, qui in Parlamento.
Però un minimo.
Un minimo, un minimo basso, ma quando è il minimo?
Ma un minimo.
Ma manco la parola ti chiedono qui.
Taxi, quando deve prendere un taxi, che dice
al taxi? Quello lo capisce a volo.
E come fa?
Lo sai, gli faccio segno così io mi mette, mi fa montare subito.
Perché subito.
E che è col dito. Mi dai un passaggio, lo si capisce.
Un linguaggio tribale. Ah,
come?
Quando è dentro il taxi, che dice?
Niente, io dico dove voglio andare.
Cosa gli dici?
Tipo, dice, col foglietto?
Hotel Europa. Qual è il foglietto? Hotel Europa. Per
Hotel Europa.
Alla Avenue di Malbec. Dove vado io?
Ma se deve andare a mangiarsi una, a bersi una birra, no? Ad esempio.
Come si dice?
Birra.
La birra.
Ma voi volete... Perché se voi volete fare un... Volete fare un esame di francese?
No.
Lo facciamo subito.
No.
Ma mi piace questa cosa.
È contento per Romano, è contento.
Sì, per la verità sì.
Sono contento.
Voi come siete?
No, io sono...
Normale, voi siete apolitici.
Sono indifferente,
Voi siete apolitici o indifferenti?
Sono indifferente.
No, io credo che
ma l'indifferente non è una cosa buona.
No, sono indifferente nel senso
due ragazzi svegli come voi non devono essere indifferenti.
Credo che sia un errore politico clamoroso
siamo
del governo.
Noi che facciamo le domande, però abbiamo siamo noi che facciamo le domande.
Ah, sì?
Non è che lei ci deve chiedere a noi come siamo.
Anche questo è fatto.
Abbi pazienza.
Vabbè, questa è la democrazia però.
Ho capito.
Nella democrazia cristiana
le trasmissioni sono la dittatura. E sì, nella trasmissione esiste la dittatura dei conduttori.
Non lo sapevo questo.
Comunque lei è contento per Milano Romano, perché un ministro...
Ma lei è scontento o no?
No, ma io non
come cittadino, ma lei non vota.
Sono contento perché lo conosco, è un democristiano e penso che sia innocente.
Ma lei era pure democristiano? No.
No, io sono troppo giovane.
Ma perché ribalta le domande a noi?
Per conoscerci, perché se facciamo una trasmissione mica la fate solo
voi. Ma siamo già in
diretta. Mi dica la verità. Lei è contento perché lo conosce, pensa che sia innocente...
No, io questo non lo so.
Non lo sa.
Io penso perché io sono un garantista. Quindi fino alla condanna per me uno è innocente.
Ma deve rimanere al suo posto, Romano, allora.
Può rimanere come ministro, tranquillamente.
Questo non lo so, questo voi che dite?
Beh, se lei è contento.
Io dico di no, lei dice di sì.
Ma il Parlamento ha detto di no, io che c'entro?
Vabbè. Ma lei che dice, lei?
Io ho detto che il Parlamento ha fatto bene perché io rispetto la volontà del Parlamento.
Vabbè,
voi non la rispettate?
No, io la rispetto.
Ma
va bene, allora chiudiamo con l'onorevole Pirillo in questo modo: con un appello al presidente Berlusconi.
Oh, mamma mia, ma io non sono
del.
Io non sono di centrodestra, quindi non sono del.
Lo facciamo dopo la pubblicità.
Non lei sono del PD.
Ah, io sono del PD, non PDL.
PD. Non lo so, ma che sembra di parlare. Io sono confuso da
questo. No, perché voi, siccome fate un gioco di parole, dico, può darsi che penso che io sono della PDL.
No, lei è del PD, è un parlamentare europeo del PD. Questo va ripetuto.
Quello di Bersani, insomma.
Sì, quello di Bersani.
Le piace Bersani.
Le piace
Bersani. Mio capo.
Non può che dire.
Come non ci mancherebbe.
Pubblicità. Siamo qui, sono quasi le 8:00 la Zanzara, e vorrei chiudere questo intervento dell'onorevole Pirillo, Mario Pirillo, Partito Democratico.
Ma sempre
contento,
ricordato, l'avete imbarato finalmente.
Contento perché
ci ha voluto parecchio.
Perché il ministro Romano si è salvato, contento, l'ha detto, l'ha ammesso, sono contento.
Un'anomalia nel PD è il suo.
Ma è giusto così, ognuno ha diritto di dire quello che sente.
Avrei votato come i colleghi del PD,
però è contento. Allora, facciamo sulla mitica anduia, afrodisiaca, un appello al Presidente del Consiglio. Lo vogliamo fare?
A Berlusconi.
A Berlusconi, sì, sì, a Berlusconi.
E che diciamo?
No, no. Non so, no, visto,
cioè, mi fate preoccupare, io non ho mai parlato con Berlusconi.
No, noi gli recapitiamo questa cosa qui, questa letterina.
Lei voleva fare questo regalo, no, Berlusconi?
E poi glielo dico, mica Berlusconi ci sente.
Come no? Ma glielo recapitiamo.
Ma secondo voi ci sente ora,
no,
Berlusconi?
In questo momento no, però sentirà, glielo riferiscono.
Perché a Roma si sente,
diciamo, che ci sono persone che conosciamo.
A Roma si sente.
Ci sono persone che conosciamo che possono riferire a Berlusconi.
E che gli dobbiamo dire?
Vabbè, adesso la vediamo. Comunque, tra poco.
No, diciamo una cosa.
Faccio la domanda. Mi fai la domanda in inglese e in francese.
Presidente Berlusconi. La smetta, questo è il sunto, la smetta con le polverine, le pozioni magiche, le farmacie. Prenda l'anduia. Vada. Presidente...
Penso che io gli farei un favore.
Appunto, no,
perché gli evito di dire al suo collaboratore: vai e prendimi una tonnellata di in farmacia. Non so se spesso, ecco, se va un altro, dopo non trova il prodotto, magari uno che ha bisogno, che ha problemi, come si dice, prende tutto il prodotto presente in tutte le farmacie di Roma o di Milano.
E non si può fare, svuota le farmacie.
Quindi
ecco
Presidente.
Io questo lo dico non per Berlusconi, sì, dico per la gente che poi va a comprare e non trova il prodotto in farmacia.
Sì,
anziché di andare in farmacia a comprare quei prodotti, io sono in grado, attraverso il presidente del consorzio dell'anduia di Spilinga, in provincia di Vibo Valentia, Calabria, fornire l'anduia che sostituisce a tutti gli effetti questi prodotti.
Capito? Questi prodotti qui. Sì, certo. Questi prodotti qui. Dunque, caro Presidente, lo dica.
Caro Presidente, ma io sono facilmente rintracciabile perché sono un parlamentare, quindi su internet trovano sul sito del Parlamento, mi trovano, io sono disposto a mandargli. Gliela volete portare voi?
No, voi?
No, non lo conosciamo così.
No, siete a Milano, visto che siete a Milano, io la spedisco a voi, a te, Crociani.
No,
e ce la vai tu a casa.
Non ho rapporti stretti.
Quando dista? Dove abita il
Presidente? Poco, una trentina, quarantina
di giorni. Ma che c'è?
Arcore.
Allora, lei era partito benissimo. Caro Presidente. Caro Presidente,
le manderò.
Se me lo chiede, ma io posso mandare?
No, lei lo manda.
È un regalo. È uno del PD, le larghe intese, deve dialogare. Ecco,
questa è una bella cosa, appunto, è l'intesa con l'anduia. Bravo, con l'anduia è proprio una bella intesa. Ma quando ne devo mandare? Io gliela mando, davvero gliela mando.
Ma gliela deve mandare.
Ma quando gliela devo mandare? Ad Arcola, a Palazzo Chigi.
A domicilio.
A Palazzo Chigi. Ancora
ci entra già tanta gente.
No, Palazzo Chigi non è entrato nessuno. La prova contraria. Palazzo Grazioli.
Ditemi, io non li conosco questi palazzi.
È meglio Arcore.
Direttamente mi costa di più perché sai.
No, che costa di più?
È più lungo il viaggio. È più lungo il viaggio.
È un eurodeputato, su.
Allora,
caro presidente.
Facciamo sta letterina.
Le mando.
Ma proprio una letterina?
Ma sì.
E gliela scrivo magari. Perché la devo dire qua? Caro Presidente, lei mando a breve, però, o magari a tempi più lunghi. Non so che scorte ha, capito? Perché non vorrei che magari si sovrappongono le scorte con l'anduia, capito, Crociani? Questo è il problema mio.
Dunque, le mando
una buona quantità di induia che possa servirgli per una serata, due serate al massimo.
Un camion è troppo, un paio di chili.
Berlusconi ci vuole 10 minuti.
Ma come 10 minuti?
Per tutta l'attività che ha.
Onorevole Pirillo!
Ma per tutta l'attività che ha, due chili che sono.
Vabbè, e l'indirizzo se lo fa dare, sì.
Ma non so, io non ce l'ho. Penso
Arcore,
che non me la...
Arcore. Villa San Martino.
Noi conosciamo qualcuno che può fornire l'indirizzo. Esatto.
Vabbè, se voi me la mandate.
Lo conoscono tutti.
Se no, Arcore.
Diamo l'indirizzo, scusa.
Vedi se c'è sul sito.
Sì, adesso sto cercando.
Ma che dite? Quando lei arriva.
Comunque, secondo voi Berlusconi me lo fa un regalo?
Per questa cosa?
Se io lo mando.
E certo, l'anduia. Come no? Ma ringrazierà.
Sa, come io vengo a casa tua. Vabbè. Ecco, poi tu mi fai un regalo quando vado via, no?
Persona generosa.
Un regalo.
Però sta letterina non l'abbiamo finita bene. Caro Presidente Berlusconi, le mando. Chiudiamo.
In 30 secondi deve fare.
Mando 2 chili di induia perché possa sostituirle con i farmaci. Quindi...
Che lei abitualmente.
Che penso usi. Se voi mi avete fatto la domanda, perché siete a conoscenza che Berlusconi usa le polverine?
Si dice,
ve lo sapete voi questo?
No,
voi lo sapete o no?
La spedizione è fatta.
No, la faccio partire domani.
La fa partire domani.
Non posso dire bugie ai telespettatori.
A radio ascoltatori.
Quindi gliela manda davvero?
Caspita, sì, chiama. Sì, ma 2 chili non di
questo
più.
Questo è uno scoop. Possiamo dare all'agenzia la notizia, no? Virillo, 2 punti, manderò allora a Berlusconi.
Scrivete all'agenzia, c'è però notizia. Dovete fare un'ANSA e deve circolare in Europa, perché non è una cosa che circola soltanto ad Arcore. No, è la l'ANSA.
Vabbè, vabbè, l'ANSA, no, quella scusa. È l'ANSA, vabbè.
Lanzia,
non sai di Pirillo, ma che
fa? Io pensavo che Lanza.
No, sto scherzando. Pirillo. Grazie, onorevole Pirillo.
Letterina e abbiamo finito. Abbiamo finito con la letterina.
Pubblicità.
Sì. Sì. Si finisce subito con la letterina.
Letterina, sì.
Ciao.
Grazie.
Grazie a voi.
Viva l'Anduja!
Viva l'Anduja! Anduja!
Siamo qui dal Parlamento Europeo, 800 24 00 24 20 08. Qualche ascoltatore, poi ci ha raggiunto un ospite con cui parleremo. Gabriele da Brescia, buonasera.
Buonasera, io sono romano di Roma, però sì. Lavoro a Brescia.
A Brescia,
e quindi
sì.
Sono circondato dai leghisti. Oggi sì. Con mia grande soddisfazione ho notato.
Non è che i
leghisti anche...
sono riconoscibili, circondato da leghisti, non è che i leghisti
sì,
sono come
sì, perché
hanno le code, la coda.
Me sono 10 anni che sento dire Roma ladrona, Roma ladrona, capito? Poi sempre riferendosi ai romani, e oggi è una grande soddisfazione quella di vedere salvato anche il ministro romano.
Perché è una grande soddisfazione? Mi
è una grande soddisfazione, perché adesso vorrei vedere qualche leghista che ha il coraggio di chiamare voi oppure di venire da me e dire Roma ladrona. Dopo quello
ma
che
è successo
oggi.
Ma che vuol dire? Scusi. Perché? Non ho capito.
Perché la Lega non fa altro che far rubare.
Intanto c'è una notizia importante che bisogna dare, perché il Partito Democratico sta valutando l'espulsione dei radicali che potrebbero evidentemente avere votato
contro,
o essere stati assenti, perché ci sono stati 7 assenti del Partito Democratico e 6 del PDL, 19 assenti. Il PD valuta espulsione dei radicali.
Perché erano assenti o perché erano
domani riuniamo il direttivo del gruppo, che per statuto è competente a valutare questi casi. Già oggi nel voto sulle professioni sanitarie i radicali avevano votato in modo diverso dal gruppo, ma sulla sfiducia stiamo parlando di un voto tutto politico nei confronti di un ministro, e i radicali hanno adottato una posizione senza nemmeno comunicarla. Sono 4 le sanzioni previste, cioè evidentemente hanno votato. I radicali si sono astenuti, hanno esposto un cartello amnistia. Dunque, paradossalmente, la mozione di sfiducia presentata all'opposizione ha compattato la maggioranza e ha messo in difficoltà il Partito Democratico. Adesso si trova.
Ottimo risultato.
Risultato
Pannella, amnistia, libertà, diritto. Ma come manda il giorno?
Com'è che fa Pannella in questo caso?
Abbiamo fatto le riforme con Pausolini, Giorgiano Masi, libertà, diritto.
Grazie Gabriele, grazie. 800 24 00 24.
Il problema non è Berlusconi in sé, è Berlusconi in me. Radicali, liberali, liberisti.
Grazie onorevole Pannella, grazie l'onorevole Licia Ronzulli è con noi.
Buonasera,
avvicinati di più, sennò non
ancora?
Si sente niente, è un problema.
Mamma mia.
Siamo pieni di problemi.
L'onorevole Ronzulli, cioè Ronzulli,
Licia Ronzulli del PDL.
Come sta, c'è? Onorevole?
Io molto bene, grazie. Lei?
Cioè, di persona io.
Beh, qui però è scoppiato un piccolo caso.
Vedo
ieri,
che peraltro ho sentito
sì,
anche.
Ci dica, onorevole.
Dica, onorevole.
Sta
dica.
Pensando di cambiare mestiere.
Chi?
Lei, parente.
Perché?
Cioè?
Con tutte queste imitazioni, cosa sta succedendo?
Guardi, sto preparando...
Ha capito che come giornalista ormai non ha futuro e quindi...
Mi sto preparando per Zelig, se chiude però
no,
il cellulare...
No, non è il mio, è quello del dottor Cruciani.
No,
mi spiace,
fatto,
guardi,
suo.
Faccio vedere...
Assolutamente non è il mio.
Quindi ormai lei ha capito che come giornalista è
sì.
Finito.
Allora,
e ha pensato bene.
Bene, partiamo subito con domande, con la schiena diritta. giusto per metterla
bene,
a suo agio, diciamo.
Io
no, onorevole.
È stato vogliamo... un piacere.
No, vogliamo metterla a suo agio.
Non scherziamo, perché alla gente che si sta ascoltando non gliene frega niente di queste stupidaggini tradizionali.
Andiamo al merito di una
andiamo
polemica
che è
scoppiata qui a Strasburgo.
Ieri al Parlamento Europeo. Parlamento Europeo per un'intervista rilasciata, uscita oggi sul settimanale Oggi, diretto dal signor Brindani.
Bravo Brindani.
Molto bravo.
Brava persona.
Ci sono sempre delle cose di attualità molto interessanti e molto ficcanti. Questa intervista è realizzata da Marianna Aprile a una europarlamentare collega della signora Ronzulli. La signora si chiama Comi, l'europarlamentare.
Beh, spieghiamo però che ci ascolti, ci sono 3 giovani.
Chi?
Ci sono 3 giovani belle ragazze
sì.
Del PDL, che sono l'onorevole Comi, l'onorevole Matera e l'onorevole Ronzulli, che
sì.
Sono in studio, 3 giovani belle ragazze che siedono nell'Europarlamento.
Vabbè, che c'entra questo?
No, comunque,
perché sono state sempre considerate, diciamo, in termine sbagliato, però comunque nella pubblicistica le veline di Berlusconi quando sono entrato al Parlamento europeo. Ma lasciamo perdere queste cose.
No, il cerchio magico.
Cerchio, ma non è vero nemmeno questo. Comunque, allora, questa intervista, cosa dice in questa intervista la signora Comi? Dice, ora si premi il merito, questo è il titolo. Ciò fa intendere che in realtà fino adesso il merito sia stato premiato poco, anche all'interno del Parlamento europeo, così sembra. Per esempio, domanda, nella nostra lista ci sono, la lista pubblicata da oggi di 131 ragazze, nella lista ci sono anche la sua collega eurodeputata Matera e la consigliera Nicole Minetti. Prima delle campagne elettorali, risponde la Comi, per la loro elezione non le avevo mai viste, per quel che ne so non hanno gavetta alle spalle. Dopodiché dice anche la sera vado a letto con la coscienza pulita. Nel nostro elenco c'era anche la sua collega Ronzulli, era spesso ospite del premier e secondo alcune testimonianze dava una mano nell'assistere alle invitate. Lei lo avrebbe fatto? Mi basta dare una mano nel partito. Allora io voglio capire, lei ce l'ha con la signora Comi per questa cosa, per questa intervista?
Ma no.
Come no?
Ma neanche un po'.
Ah, neanche un po'. No, non ce l'ha con la...
Voi siete maligni, quindi state
qua.
Fare...
Scusi.
È uscito oggi su Oggi.
Io lavoro con l'onorevole Comi da ormai più di 2 anni.
E non vi sopportate, diciamo.
No, non è vero. Questa è una cosa che sta dicendo lei, non è
non
così.
Non vi sopportate.
Ma non
andate
è vero.
D'amore d'accordo.
Ma non è vero. Lei sta dicendo, siamo due persone che lavorano nello stesso partito. Abbiamo la stessa maglietta. È come pensare, che so, a Inzaghi e a Seedorf che giocano e che fanno gol uno da una porta e uno dall'altra. Noi facciamo gol nella stessa porta, quindi
la metafora non funziona. Però,
sì, funziona benissimo.
La metafora è totalmente sbagliata.
Noi
perché anche tra i giocatori si scannano
maglietta,
e ci sono i clan
nella stessa rete, perché giochiamo per la stessa squadra,
qualcuno che gioca un po' di più.
Ma non raccolgo questa provocazione. Può essere stata strumentalizzata. Scusi. L'intervista, magari magari le parole possono essere scivolate.
La signora Comi dice che non l'ha mai vista prima della campagna elettorale. Lei non l'ha mai vista.
Ma allora questo può anche essere, nel senso che io mi occupavo di tutt'altro, vengo da un'altra esperienza, l'onorevole Comi aveva fatto la militanza e quindi è evidente che non ci si conosceva, ma il fatto di non conoscersi non è necessariamente... No.
Lei dice, io sono militante, sono stata militante, ho fatto la gavetta, loro invece sono state paracadutate nella campagna
elettorale.
Le
abbiamo viste improvvisamente.
No, l'onorevole Comi non dice questo.
Ma come no?
L'onorevole Comi ci tiene a smarcarsi da un elenco fatto da oggi, la settimana precedente.
E perché si vuole smarcare?
Ma questo lo deve chiedere l'onorevole Comi, non lo deve chiedere a me, Cruciani. Scusi, io sono qua a rispondere per me e non per lei.
Però lei si sente offesa da questa intervista o no?
Ma no, che non mi sento offesa. No.
La abbraccia.
Io sono allora una cattolica praticante e quindi no, non mi sento offesa, non è uno schiaffo alla mia persona. La Lara Comi ha sentito il bisogno di smarcarsi da questa lista. Motivi li sa lei, a me non interessano. Io non ho sentito, non ho avuto questa necessità, quindi sinceramente non mi sento presa.
Però dica la verità, siete state elette, lei, la signora Comi, la signora Matera, siete state elette allo stesso modo.
Ma cioè, certo, le preferenze.
Con le preferenze.
Quindi tutte e tre siete state messe in lista e poi avete preso le preferenze.
Esattamente.
Le preferenze. Tutte e tre messe in lista da Berlusconi.
No, messe in lista dal partito.
Però senza Berlusconi, anche la signora Comi sarebbe nessuno.
Allora, voi due siete due uomini e avete di fronte una donna. Imparate l'educazione. Sto parlando e non mi interrompete.
Vabbè, non mi interrompete, è una parola grossa. Comunque,
il codice da Ronzulli.
Non è che c'è il codice per una donna o per un uomo qui.
Scusa, sto parlando. Tu mi
Vabbè, allora?
Allora? Allora, stavo dicendo, mi fate perdere anche il filo del discorso.
No, voglio dire, dica la verità, la signora Comi, la signora Comi deve la sua elezione a Berlusconi, lo dica, anche la signora Comi, come me. Come me, anche la signora Comi.
Ma perché mi mette in bocca delle cose che non voglio dire, che non sono vere?
No? Ah, non sono vere, perché lei non deve la sua elezione a Berlusconi.
Noi dobbiamo
l'elezione. Lei non deve la sua elezione a Berlusconi.
Noi dobbiamo l'elezione.
Come lotta, signor Cruciani, come lotta.
Noi dobbiamo l'elezione alle persone che hanno scritto il nostro nome su un foglio.
Ma ci sono
per l'onorevole Comi 60.000 preferenze, per la Ronzulli 40.000 e per la Matera addirittura 120.000 preferenze. Quindi andate a contestare le preferenze. Ok.
Chi vi ha voluto
è l'elettore che decide, l'elettore
dopo,
che scrive.
Ma prima in lista chi vi ha messo?
Quindi
i
nomi, il popolo che poi lava tutto.
I nomi chi vi ha messo nelle liste?
Chi li ha messi nelle liste? Che per 40.000 volte ha scritto.
Ma i nomi nelle liste chi li ha messi? Non avevo Ronzulli.
Il partito.
Cioè chi?
Il partito è formato da una gerarchia.
Ma c'è una sola persona che decide.
Vuole una mano sul nome.
Ma una piramide.
Vuole forse una mano sul nome.
Vuole una mano sul nome.
È un partito che ha dirigenti.
Ce l'ha il coraggio di dire che il suo nome non è stato messo da Berlusconi in quella lista. Non è stato voluto da Berlusconi.
Non mi metta in bocca cose che non sto dicendo.
Traffico, torniamo subito. Traffico. Siamo qui qui 20 e 17, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Salvo dalla provincia di Roma, buonasera signor Salvo.
Buonasera.
Caro signor Salvo, buonasera, dica.
Salvo, come faccio, complimenti per la trasmissione, però vi devo fare un rimprovero.
Ma sì, anche due, anche tre, anche due, anche tre.
In questo momento siete un po' miopi, perché vi state concentrando su quello che è, su quelli che sono gli effetti politici di quello che sta accadendo negli ultimi mesi in Italia, ma non state vedendo bene le cose culturali, sociali e tutto quanto che questo porta.
Sì.
Assistiamo ad una evoluzione nei costumi, nella morale, che non si vedeva dai tempi di Martin Lutero, di Voltaire, di Buona
Pozza.
Addirittura.
Quale evoluzione c'è stata dal punto di vista
della morale? Queste ragazze che vanno in televisione, in radio e dicono io faccio la escort.
Ma veramente non è che ce ne sono moltissime che lo ammettono. Comunque, insomma, alcune lo ammettono. Anche da noi la signora Terry De Nicolò lo ha detto. In alcuni momenti ho fatto la escort. Poi io voglio dire una cosa su questa roba qua, no? Non è che uno quando fa la escort è marchiato a vita. Ho fatto la escort. C'è l'utilizzazione del proprio corpo per ottenere dei danari, delle prebende, delle cariche, eccetera, eccetera. Ma non è che uno poi è tarato a vita.
Ma perché questa
glossa?
Perché questa precisazione? Che male c'è? Non ho capito.
No, infatti non c'è nessun...
Perché fai questa precisazione?
No, la precisazione è perché uno dice, questa escort, ragazze...
A più di la signora onorevole Ilona Staller, che è una signora, è un onorevole.
È un'altra epoca, su...
Ecco, ma è molto più onorevole di altri onorevoli.
Vabbè.
Sì, ma Salvo, che vuole, per la trasparenza che vuole dire, con cui allora ha condotto alcune battaglie.
Vabbè, signor Salvo, cosa vuole dire?
Poi c'è anche una involuzione culturale che si vede negli uomini, che parlano di macismo, di buia, di Viagra, me ne sono fatte 8, me ne sono fatte 11, come se l'essere
uomo... Quelle sono intercettazioni, Salvo, su, sono intercettazioni quelle, su.
Oh, capito. No, ma anche le interviste, anche Fede l'altra sera, anche le interviste, quando un uomo prende
Fede
in giro un altro uomo perché non ha modo di accedere a un diritto paritario, un matrimonio in quanto omosessuale, e quasi si fregia della propria eterosessualità, questa secondo me è una involuzione nei costumi, perché vuol dire far regredire l'essere umano all'età della pietra. Un'ultima cosa, c'è anche un vuoto normativo che emerge dalle intercettazioni della politica, la legalizzazione dell'ordine delle prostitute in Italia, perché se tutte queste pagassero le tasse, noi avremmo saltato la manovra.
Addirittura lei vuole fare l'ordine delle prostitute.
Farei un ordine professionale.
Sì, la legalizzazione
dell'esame di Stato, magari.
Allora, senta, queste hanno in
Salvo, sono d'accordo
cosa
con lei, guardi, taglio il discorso, sono d'accordo con lei, la legalizzazione della prostituzione, sono d'accordo con lei, su, non c'è poco da fare, lei ha ragione su questo, la legalizzazione della prostituzione.
Sono a favore io.
Lei è d'accordo, signor onorevole Ronzulli, sulla legalizzazione della prostituzione?
La legalizzazione
per, per legalizzare un'altra roba.
Perché cioè cosa? Legalizzare che? Che vuole legalizzare?
Le droghe? Che
vuole fare?
Le droghe.
Allora, non sono d'accordo.
Con la legalizzazione della prostituzione, no.
Cioè, come mai?
Le mignotte per strada va bene, la legalizzazione
no, non andrebbe bene neanche quella, quello, però cioè... ognuno come ha detto lei, ognuno fa quello che crede, la sera va a dormire con la coscienza,
ma lei sarebbe
meno
anche per punire nessuno le prostitute,
nessuno può giudicare nessuno, no, questo deve essere,
ma sarebbe
principio.
Siccome il governo e la maggioranza aveva presentato tempo fa un disegno di legge per punire chi fa la prostituta, le chiedo se lei sarebbe d'accordo a punire la prostituzione.
Allora, bisogna fare una distinzione.
Ecco, che cosa?
La distinzione, sentiamo.
No, adesso seriamente, ci sono casi di ragazze che vengono obbligate alla prostituzione.
Lì,
quindi
lì
io
reato,
andrei
certo
a punire.
Ma c'è già il reato?
Sì, ma probabilmente con una maggiore
ma
severità.
Ma lei il cliente lo punirebbe, il cliente?
Il cliente, chi va a prostitute? Una bella casa chiusa, dove ci sono delle
ma
ragazze.
Ma questa è un'altra, ma non una casa chiusa. La punizione, c'è un disegno di legge sulla punizione
del cliente anche.
Lei è d'accordo o no?
A me danno fastidio vederli per strada, se devo essere onesta.
Vabbè, fastidio è una cosa che uno si può tenere.
No, perché peraltro è pericoloso, queste qui rischiano anche la vita.
Ma siccome esiste la prostituzione, che si può eliminare?
Legalizziamolo?
Legalizziamo o no?
Facciamo dei quartieri a luce rossa.
Non ci sono idee a questo punto, però voglio dire, la punizione del cliente, le multe al cliente, si devono fare o no?
Le multe al cliente? Ma con la macchina, chi va con la macchinetta?
Sì, perché se si fermano sono anche pericolosi, qualcuno tampona, si creano ingorghi.
Multe
al
cliente,
sì,
bastoniamo
il cliente.
Multe al cliente.
Puniamo
il cliente.
Multe
al cliente,
sì.
Ma sì, la casa della libertà.
Facciamo un popolo
il popolo della libertà.
E invece tutte quelle macchine andano la sera a Palazzo Grazia. Blocca la bocca, si è bloccata.
Va bene, 800 24 00 24.
Questa è la zanzara comunque.
Io però voglio dire una cosa, onorevole Ronzulli, adesso la lasceremo andare perché...
Ma lei non doveva dare il traffico?
No, il traffico è già andato. Perché sono le
20:22. La borsa, 22. Come dice
no,
lei.
Ci sono le borsa, dico. Ci sono gli ascoltatori in linea, però lei non ci può turlupinare. Qui c'è stato uno scontro ieri molto forte.
No,
guardi, al Parlamento.
No, qua non c'è stato nessuno scontro. Ma cosa... No.
Scontro?
Lo scontri sono verbali, sono fisici, sono personali. Qui non c'è stato nessuno scontro. Ma dov'è stato lo scontro? Me lo faccia vedere.
Scontro. Ho capito.
Dov'è la mia dichiarazione?
Quando una sua collega.
Dov'è la mia dichiarazione?
Una cosa innescata, una diatriba innescata da questa intervista dell'onorevole Comi, la quale dice che ci sono delle persone che non hanno fatto gavetta.
Sì, ma io vorrei chiarire una cosa. La militanza non è necessariamente l'unico criterio di merito per poter fare politica. Chiaro? Perché ci sono 10.000 altri criteri. Io non ho fatto militanza, ma ho iniziato a lavorare a 16 anni in ospedale.
Dunque, onorevole Comi, la militanza non è l'unico criterio.
Sì, questo forse è l'unica cosa che le direi. L'unica cosa che le direi, nel senso che dobbiamo ricordarci, non perché qualcuno si debba paragonare, o non per fare
la militanza non è l'unico
che
criterio.
Che il presidente del nostro partito è un uomo che...
Che è Berlusconi, credo, no?
Esattamente, che a 50 anni... faceva l'imprenditore, ha deciso di fondare un partito e l'ha portato a vincere le elezioni.
Quindi paradossalmente più è lei che è più in linea con lo spirito del partito, perché lei dice io vengo dalle professioni come Berlusconi, mentre quella ha fatto militanza
io
politica.
Io non dico questo, dico che all'interno di un partito ci sono queste e quelle cose, ci sono queste e quelle persone, servono entrambe le esperienze. Cioè
non sputare
ha sbagliato a fare intervista, non mi dica la verità.
Ma probabilmente è stata tratta in inganno, magari la giovane età.
Ma che tratta in inganno? Mica ha smentito i contenuti. Ma che dice? Non ha smentito nulla. Ha sbagliato o no fare questa intervista?
Ma io non
facendo
so...
questa distinzione tra quelle paracadutate e quelle che hanno fatto militare.
Ma non sono nessuno per dire che ha sbagliato l'onorevole Comi, sinceramente.
Ma è la sua collega.
Ma dico una cosa, non le deve dare un pugno in faccia, cosa che le darebbe volentieri.
No, immagino. Perché?
Però dica almeno che ha sbagliato a rilasciare questa intervista. Ma non è una cosa strana. Ha sbagliato a fare questa intervista.
No,
non si fanno liste di proscrizione, non si fanno distinzioni.
Non dico che ha sbagliato, quello che dico, ma è il mio pensiero,
sì,
il mio pensiero è quello che ho appena detto, e cioè che non esiste la militanza soltanto come criterio per poter fare politica attiva, perché allora penso soltanto a commercianti, a imprenditori, a professori universitari che non avrebbero. E poi per quel che riguarda la meritocrazia, cioè l'anno scorso mi sono svegliata e ho detto che i listini regionali andavano in qualche modo aboliti.
Dunque lei era contraria alla candidatura della Minetti.
Io non ho fatto nomi, non è una questione di
però
Minetti,
facciamo,
Rossi,
noi viviamo nel mondo dei sogni.
Pinco Pallino.
Lei
è la questione della scelta della classe dirigente, semmai.
Lei
quindi
è contraria ai listini bloccati.
Io sono contraria ai listini bloccati.
Ma lei ha sentito Alemanno, il sindaco di Roma, che credo sia un compagno suo, del partito, no?
Certo.
Cioè, militate nello stesso partito.
Sì.
Cosa risponde ad Alemanno?
Mai più Minetti.
Mai più
ragione
Minetti.
Alemanno.
Ha ragione Alemanno?
O il signor Mantovani, che è il coordinatore regionale del suo partito?
Ma non è che mi metto qua a dire chi ha ragione e chi non ha torto, buttare giù la torre uno all'altro, perché non sono nessuno per fare una scelta.
È un dirigente politico, è un dirigente politico.
No, nel merito ha ragione Alemanno, e cioè è quello che ho detto prima. Bisogna
ha ragione
a discutere, bisogna discutere. No, fermi.
È una notizia.
No, ho detto nel merito, non avrei utilizzato il nome della Minetti perché comunque non è carino, non è polite, non è educato citare davanti a tutti il nome di una consigliera regionale.
Ma in politica ci si rotola nel fango.
Nel listino, quindi dopo una valutazione e
però
del presidente della regione e del partito.
Nel merito ha ragione Alemanno.
Lui dice che non c'entra niente con non c'entra niente con la Minetti, che non l'ha messa lui, non c'entra niente, ha saputo questo nome, eccetera, non ha fatto nessuna valutazione.
Forse conviene far riascoltare le mani, non lo so, forse.
Io dico che sicuramente va rivisto il metodo, però, quindi nel merito può aver ragione lui. Forse non avrei fatto il nome per una questione di stile, di eleganza.
Però il problema esiste.
Cioè, non ha senso
però
fare
lei
un
dice,
nome,
il problema
perché
esiste.
Se facciamo il nome della Minetti bisogna farne 10 altri mila, non ha senso fare una questione di distinzione della persona. Facciamo un discorso diverso, e cioè mettiamo giù delle regole e cerchiamo
Ha ragione Alemanno, ha ragione Alemanno. Quando la signora Comi dice la sera vado a letto con la coscienza pulita, significa che altre non vanno a letto con la coscienza pulita?
Quello che vuole dire la signora Comi non lo so. Io quello che posso dire a voi, ma
lei si è sentita chiamata in causa?
Lo dovrebbe chiamare la Comi.
Si è sentita chiamata in causa?
No, perché io vado a letto tutte le sere
perché
e dormo serenamente. Quando non si sveglia di notte, perché sennò
dunque
mi
vado
tocca.
A letto serenamente.
Sì, serenamente.
Ha sbagliato a fare questa intervista. Io vado a letto serenamente, non ho problemi.
No, io non ho detto ho sbagliato a fare l'intervista. Lo sta dicendo lei, quindi lo sta dicendo lei.
Ma nemmeno ha sbagliato, ha fatto bene.
Ma non sto dicendo che non sta a me giudicare.
Bene, ma come lo sta? La chiama in causa, non sta a me giudicare.
Ma infatti io quando lei prima mi ha detto la tira in causa, io rispondo, io non ho sentito la necessità di smarcarmi, se l'ha sentito lei, chiedetelo a lei, perché ha deciso di smarcarsi, dalla
da
lista, dalla lista, evidentemente questa intervista qua è
o anche
il
altre
frutto...
ha sentito di smarcarsi anche da magari
da altre situazioni,
altre situazioni. Cioè è più vicino a Formigoni in questo momento, mi sembra, si sta avvicinando.
Ma
a Formigoni.
Formigoni è del PDL, siamo,
sì,
tutti vabbè,
però ci sono due correnti del PDL,
cioè...
ma non è la stessa, non dite così, perché non è vero, ci sono due correnti del PDL. L'attacco di Alemanno, sindaco di Roma, che non
il
è
presidente
l'ultimo
Formigoni
arrivato.
È il presidente della nostra regione. Vabbè. Viviamo tutti e due a Milano, è normale che uno può avere
certo, vivere
più o meno...
a Milano, vivere a Milano non è che certo. Insieme a Milano non è che sia un'indicazione,
ma
il fatto che bisogna
la ragione politica
andare insieme. Comunque io sono contro i listini bloccati, dice la signora Comi, è vero o no?
Qualche tempo fa diceva un'altra cosa, però solo
che
gli
diceva?
Stupidi non cambiano idea, quindi sono felice che
ah,
l'abbia cambiato
interessante.
Idea.
Che diceva? Che diceva sui listini bloccati?
Diceva l'anno scorso alle regionali, diceva che, non, che i listini servivano proprio per garantire quelle persone che non avevano la possibilità di pagarsi una campagna.
Dunque ha cambiato idea, evidentemente ha cambiato
io
idea.
Dico, sono ben felice perché, ripeto, solo gli stupidi non cambiano idea, oh, lei l'ha cambiata,
male.
Quindi...
Meno male. Però allora, lei, l'ultima domanda che lei ha fatto, lei si è sentita chiamata in causa, mi basta dare una mano al partito? Cioè, poteva rispondere diversamente, a me basta dare una mano al partito? Lei poteva rispondere diversamente.
Ma queste domande le deve fare all'onorevole Comi.
Ho capito,
cioè,
però
prenda
siccome...
il telefono e chiami l'onorevole Comi e le chieda, ma perché ha risposto così?
Ma lei si è sentita offesa per questa cosa? Offesa da questa risposta dell'onorevole Comi?
Ma no, non vuol
mi
dire
basta
niente.
Dare una mano al partito, invece altre persone darebbero una mano in altre cose. Così.
No, vabbè, ognuno, come abbiamo detto prima, decide di fare quello che vuole della propria vita.
Non diciamo che è colpa del giornalista, però, qui, o della collega.
No.
Perché se dice, no, è la giornalista, ha capito
no,
male.
No. Non bisogna mai dare, cioè, in questi casi, per peraltro quando le interviste vengono magari anche riviste, dar la colpa ai giornalisti.
Ah, ecco, no.
Perché
quindi sbaglia
quando uno...
chi dà le interviste.
No, esatto. Se uno non vuole rilasciare un'intervista, non la rilascia.
Se la rilascia ci sarà un motivo.
Io dico, a me, la mia mamma ha insegnato che chi ha più buon senso lo deve usare. E in questo momento
non ha
il mio buon senso, parlo di me, Cruciani, parlo di me, il mio buon senso mi dice che una parola è tanto e due sono troppe. In un momento così difficile per il nostro paese bisogna lavorare per l'unità,
vabbè,
anche del nostro partito, della
vabbè,
squadra.
Un bel silenzio
quindi,
non fu mai
scritto. Esattamente.
Dunque,
esattamente.
Doveva
quindi,
stare zitta.
No,
diciamo,
io
sì,
dico
vabbè,
quello che avrei detto.
Ronzulli, due punti, no. Cara Comi, un bel silenzio non fu mai scritto.
No, questo lo schipparenzo.
Ma che me ne frega a me?
No, la realtà è, io ve l'ho spiegata prima, poi voi fate orecchie di mercante come.
Ma che orecchie da mercante?
Orecchie da mercante.
Allora Parenzo due punti, non Ronzulli due punti.
Ma che Parenzo
rendo io ho detto, se uno non vuole fare un'intervista non la fa.
Appunto,
però
se
mi
la
rendo
fa...
conto che magari è scivolata e...
Ma dove è scivolata? Dove?
È scivolata a casa.
Ma chi momento... c'era il direttore di oggi che dice "Oh, mi dai questa intervista?" Oppure
vabbè, ragazzi, ma qui siamo alla negazione della realtà. Vabbè.
Comunque
Grazie.
È sempre un piacere.
Dio un abbraccio, onorevole Comi.
Un abbraccio metaforico.
Ti abbraccio.
Lara, ti abbraccio.
Non ho nessun problema.
Dica, Lara,
lo dica, Lara ti abbraccio.
Volete... Grazie di aver fatto questi
grazie
per questi intervista.
Allora, se mi sta ascoltando, dico, Lara, non far caso a questi due qui perché dicono cose che non sono vere. Non ho nessun problema, non sono neanche un po'.
Grazie.
Neanche un po', ma neanche un po'.
Mamma mia.
Ti abbraccio.
Quando,
non ti abbraccio,
la politica, lo sai che cos'è? Ci aveva spiegato l'altro giorno il dottor Lutwak, no? Deve essere
cinesimo.
L'esercizio massimo dell'ipocrisia.
Ipocrisia e cinismo.
Ipocrisia e cinismo.
Noi pensa.
Pubblicità.
Un abbraccio e un bacio.
Pubblicità.
All'onorevole Comi.
Siamo qui, 20:36, 800 24 00 24. Tatiana da Prato, buonasera.
Sì,
Tatiana,
bene.
Mi sente?
Sì,
sì, dica.
Senta,
sì.
Io sono anni che l'ascolto e nella mia... diciamo povera persona, di persona che non si informa neanche tanto né dalla televisione, che tra l'altro non mi piace, giornali poco tempo, però magari su Radio 24 le varie informazioni e soprattutto la Zanzara da molti anni.
Allora?
Allora il discorso è questo, cioè a me interessava diciamo il vostro punto di vista, perché insomma era un modo per informarsi, no? Ecco, al punto che siamo arrivati oggi, io con veramente rammarico vi devo dare il mio punto di vista. Non le interesserà probabilmente,
sì,
però...
Tra poco dobbiamo chiudere, se riesce a essere un po' sintetico.
Così? Prego.
No,
dico che tra poco chiudiamo, magari se riesce ad accorpare il pensiero.
Accorpare il pensiero è una bella definizione.
Ci piace.
Sì, no, per quanto riguarda Bossi, l'imitazione, sì, che avete fatto a una persona che purtroppo è sempre in politica, non è che io sia un filo bossiana, allora... o filo leghista, però sì, l'imitazione di una persona malata con un ictus avuto alle spalle, pur che io non condivida, né che nonostante che lui prenda tanto a cattivo esempio lo Stato italiano e poi la moglie...
Vabbè, lei non è d'accordo con quello che dice Bossi. Allora,
ma non si ironizza sulla malattia.
Ma non abbiamo ironizzato sulla malattia, cara signora
Tatiana.
Sulle
parole, la persona, si imita la voce.
Si imita la voce, nessuno ironizza sulla malattia, abbia pazienza. È vero che la malattia lo ha portato ad avere quella voce, non dico facilmente imitabile, ma insomma... si presta una imitazione magari, ma non c'è nessuno che ironizza sulla malattia di Bossi, abbia pazienza, noi abbiamo rispetto per chiunque, soprattutto non abbiamo mai preso di petto le persone per le loro conformazioni fisiche, per i loro difetti fisici, eccetera.
Anzi, è un uomo che ha messo il suo corpo in politica, meraviglioso.
Come, scusi?
A me non è sembrato onestamente che non si faccia riferimento alla malattia. Cioè,
ma quale malattia si fa riferimento? Ma quale
voce ormai, pover'uomo, in questa
maniera. Ho capito, ma il tono di voce è quello, quello che lui utilizza ogni giorno nei suoi comizi, nei suoi interventi, nelle sue interviste. Beh, quello è il tono di voce che usa.
Io trovo scadente non solo questo. Diciamo che
ormai trovo scadente tutto, abbia pazienza.
Allora, non riconosco più nella vostra trasmissione un qualcosa che mi informa. Ma
vabbè, abbia pazienza, signora Tatiana. Signora Tatiana, che vuole che le dica? Ma qui non si deve solo informare, si può anche, godere dell'ascolto senza informarsi. Se vuole, le faccio sentire i titoli di Mentana. Sono le 20:39. Le faccio sentire
i titoli
della Sette. Non mi va, però, i titoli della Sette.
Però è una buona televisione, stasera.
Sì, lo so, ci lavori, infatti.
No, vabbè,
va bene, signora. Allora, le faccio ascoltare i titoli della Sette. Le vanno bene come informazione?
Diciamo
come
di sì.
Neanche quelli.
Manco
sì,
quelli.
Sì, allora quello sì.
Che cosa vorrebbe ascoltare, signora? Noi le facciamo ascoltare tutto.
Quello che vuole.
Vuole ascoltare?
Diciamo che voi, cioè Cruciani, ora lei, Parenzo, è arrivato adesso, da poco, non so da quanto.
Da
comunque
poco,
Cruciani svolgeva e mandava avanti una trasmissione, diciamo, completamente diversa. Diciamo, non c'era spettacolo, non c'era spettacolo,
ma ne abbiamo parlato.
Ma
se ne parla di continuo, se ne parla di continuo di questa cosa qui.
Io preferivo l'informazione e non lo spettacolo, perché sennò mi guardo Zelig, Colorado e tutta questa roba qua.
Va bene, noi cerchiamo di fare tutte e due, cara signora Tatiana, e mandiamo i titoli della Sette, se ce li abbiamo, dalla regia a Milano. Grazie.
Altissima attenzione a Montecitorio, l'Aula ha appena finito di votare la mozione di sfiducia contro il ministro dell'Agricoltura Saverio Romano, indagato per concorso esterno alla mafia. 315 voti per la maggioranza compatta sul no. Nella sua autodifesa Romano aveva attaccato i giudici, soverchiano il Parlamento. Fini, mi sembra sia aperta la campagna elettorale. Berlusconi sbotta, ora vado in TV e esplodo. I dubbi sul nuovo governatore di Banca Italia, Draghi, che fra un mese va alla BCE, incontra prima Berlusconi e poi Napolitano. Tremonti torna a spingere per la designazione di Grilli, direttore generale del Tesoro, appoggiato anche da Bossi. Meglio lui che è di Milano. Boccia Saccomanni, Bossi candidato da Palazzo Chigi. Le opposizioni, incertezza inaccettabile. E il governo non convince, almeno per ora, le parti sociali. Intorno al tavolo convocate anche oggi banche, associazioni di impresa. Tremonti cerca di avviare il piano per la crescita invocato dall'Europa per uscire dalla crisi, ma l'esecutivo dice che non ci sono soldi per finanziarlo e non convince quindi le imprese. E in questo clima il ministro Matteoli viene contestato all'Assemblea degli imprenditori edili italiani, mentre dal palco spiega che non ci sono fondi, un gruppo di costruttori si alza e grida basta, vergogna, le imprese falliscono e poi escono dall'aula. Matteoli commenta, capisco, il momento è difficile. Tra poco più di un'ora parla Walter Lavitola nella nostra trasmissione, il faccendiere al centro della presunta estorsione a Berlusconi sarà collegato in diretta dal Sud America con i nostri studi. È latitante, risponderà alle domande nostre e di alcuni dei maggiori cronisti di inchiesta italiani. Nuova, ennesima segnalazione del presunto rifugio di Gheddafi. Si nasconde nella zona di Ghadames, al confine con l'Algeria, lo affermano fonti del Consiglio Nazionale di Transizione. Sarebbe protetto dai Tuareg. A Bani Walid e a Sirte invece i rifugi dei figli Saif e Mutassim, ma nessuno riesce a catturare neanche loro.
In diretta, fra poco voglio fare sentire Battiato.
Franco Battiato, grande cantautore, uno
sì,
dei miei preferiti.
Però,
uno dei miei preferiti.
Franco Battiato che puntualmente cosa... se ne esce fuori con le cose sulla casta.
Ah, non può parlare di...
Sì, ma Franco Battiato, Franco, ma di che stiamo Battiato, parlando? Certo.
Franco Battiato non può parlare di politica, non può essendo un intellettuale non si può, come dire, spendere per il suo paese.
Adesso alle 20.45 lo facciamo sentire.
Ma sai che sei un bel simpatico, un amico, ma sei anche un simpatico personaggio.
Ma può dire quello che vuole, ma diciamo...
Dici delle cose curiose.
Sì, ma dicesse delle cose concrete, non tutti i politici.
Ma magari non dice... Magari non dice delle cose che mi piacciono a te, dice delle altre cose. Ma è un grande intellettuale.
Dice delle cose così, alla Grillo, delle cose così. Vabbè, Giuseppe D'Avellino è un grande intellettuale, adesso stai esagerando.
È un grande intellettuale.
È un cantante.
La Cura è una canzone meravigliosa, ad esempio.
Un bravo cantante. Giuseppe D'Avellino, buonasera.
Cruciani, salve, buonasera.
Dica, signor Giuseppe, dica. Qui c'è ancora...
Il Viagra non serve a niente se si ha a disposizione anche un solo cucchiaio di 'nduja.
Ma no, ma Giuseppe, non dica così perché non è vero, su, non
allora,
è così.
Guardi, le porto un esempio. Allora, io adoro il peperoncino in tutte le sue forme e mi stavo facendo una bruschetta di 'nduja, così come è stato suggerito dall'eurodeputato prima. Sì, quello che capitò allora... a me, però... fu che mi cadde un po' di questa 'nduja a terra e poiché avevo il cane che mi bazzicava intorno, questo se la sgraffignò e se la mangiò. Da quel momento allora... poi il mio cane ha cominciato ad attaccarsi, mi consenta diciamo questo eufemismo, a qualunque superficie più o meno verticale adatta allo scopo, e la cosa è durata, è andata avanti per tutta la serata. Quindi
no,
è
ma non ci credo Giuseppe, non ci credo, non ci... Non ci credo, su. Cioè, si è eccitato il cane, lei sta dicendo.
No, guardi, io non dico solo che si è eccitato, ma che trovava ogni appiglio per dare sfogo a questa esuberanza, chiamiamola così, insomma, esuberanza generata dall'anduia in sé. Poi ho provato anche con altre forme di peperoncino, ma non funzionano. L'anduia
che scena
è perfetta. Vi assicuro che è così, funziona.
Vabbè, Giuseppe, noi prendiamo atto di questo suo racconto, ma insomma, francamente. Intanto c'è un'altra evoluzione della querelle tra Bendola e Fede, scoppiata qui a Radio 24, alla Zanzara, naturalmente, perché la signora Concia ha fatto un esposto all'ordine dei giornalisti.
Addirittura.
Contro Emilio Fede per gli insulti a Bendola. Roba da pazzi, cioè, nel senso che secondo la signora Concia dovrebbe essere sanzionato Emilio Fede per quello che ha detto a Vendola. Io trovo tutto questo, tutta questa cosa sulle parole di Fede, comunque sulle ironie di Fede e sulla sceneggiata di Fede qui alla Zanzara, francamente ridicola.
Fede è stato, è vero, sgradevole, è stato eccessivamente, neanche ironico, un linguaggio un po' da caserma, no? Però far intervenire i tribunali, l'ordine dei giornalisti, cioè mi pare una cosa abbastanza...
Cioè mi viene voglia di difendere Emilio Fede a spada tratta.
Ecco, io non arrivo a questo punto.
No, perché tu sei politically correct.
Non è questione politically correct, è questione di lasciare fuori i tribunali da queste faccende.
Appunto, dico, dunque, e dunque di difendere i Fede. 20 e 45, traffico. Siamo qui, 20 e 46, lo vogliamo sentire questo Battiato, allora, questo Battiato contro la casta.
Grande Battiato.
Via, Battiato.
Non è che uno che va con una escort l'indomani ha una commissione immediatamente, capito? Cioè, voglio dire, quello che procura la escort a questo tizio qui, e lui si eccita tutto durante la notte, e gli dà, durante il giorno, gli dà una commissione, no? Rubata. Questi ragazzi dovrebbero far fuori questa classe politica, deve andare fuori dai coglioni, ragazzi. È chiaro?
Vabbè, non mi pare questo ragionamento, come dire, no? Questo ragionamento di alta politica, di un ragionamento, non è tipo
ma
pane
Battiato,
bianco, galli della loggia.
È un intellettuale, è un cantautore,
questa roba
è un
deve andare fuori da coglioni, un intellettuale.
Ma gli intellettuali alle volte che parlano con la pancia vanno benissimo al paese.
Vergognati.
Ma che vergogna? Il grande Battiato, cosa ho detto prima?
Dario D'Aosta.
È un grande
buonasera, Dario D'Aosta.
È un grande intellettuale.
Buonasera, come state?
Dica.
Salute a tutti. Dunque, innanzitutto volevo esprimere il mio disagio nel sentire la politica europea che c'era un attimo fa, che ho avuto la stessa sensazione che quando vedo il documentario, vedo un cucciolo di gazzella in mezzo alla savana con due iene attorno, ho avuto questa sensazione.
Cioè, non ho capito bene, scusi. Cioè, metafora, chi era la gazzella? La gazzella era l'onorevole Ronzulli?
Sì, proprio.
E noi delle iene intorno che ci volevamo cibare.
Sì.
Del corpo dell'onorevole Ronzulli, cioè,
sì, lei dice sì, ho proprio avuto quel disagio proprio.
Cioè il disagio di noi iene lì che volevamo strappare qualche cosa e lei che si difendeva in tutti i modi, questa è l'immagine.
Non c'è tanto difesa.
Beh, insomma, sì, discorso. Ha lottato, diciamo che
ha lottato,
non è che siamo in un ring.
Cosa può lottare? controbroiene.
Cucciolo di gazzella. Le assicuro che non è proprio la definizione adatta.
Che ho avuto.
Le assicuro che non è la definizione adatta. Comunque, vabbè, dai.
Dunque, cambiando il discorso, vorrei fare una proposta, voglio essere proprio positivo. A Berlusconi, anziché accanirsi sul discorso di intercettazioni, ci sarebbe via piuttosto semplice per risolvere i suoi problemi. Legalizzare i bordelli, insomma, la prostituzione, così.
Diciamo, per evitare i processi tutti. O le incriminazioni dei magistrati, non credo che basti, però, mi scusi, Cioè, quello è un altro discorso.
Penso che John ha una bella fetta la toglie dei suoi problemi.
Comunque, guardi, dai, io sono talmente d'accordo. No, non credo. Comunque io sono talmente d'accordo con la legalizzazione della prostituzione che vorrei quartiere a luci rosse in tutte le grandi città italiane, anche in quelle piccole, no, caro?
Senza dubbio.
Caro Penso, come in Germania.
Senza dubbio, paesi civili, democrazia.
In Germania non ci sono i quartieri a luci rosse in realtà, ci sono i bordelli.
Bordelli con controlli sanitari, con l'asciugamanino, l'acqua calda e fredda.
Vabbè, se non entrare
nella possibilità.
Nella descrizione. No.
Le lenzuola pulite che le cambiano ogni volta, il tesserino sanitario che ti mostra la cosa. Ti puoi fare il bidet, ti puoi pulire.
Non ci sono i magnaccia,
cioè posti gradevoli, si beve un drinkino, si fanno due chiacchiere, si mangia una cosetta.
Vedo che frequenti, va bene.
No, ma è per
Davide dalla provincia di Como, buonasera.
Sì, buonasera. Io Dica. Prima stavo ascoltando, prima ero in viaggio, ascoltavo la trasmissione riguardo alla votazione di oggi. Sì. E volevo dire la mia, nel senso, prima è intervenuto un ascoltatore di Brescia che diceva io sono circondato dai leghisti a Brescia. È un di Brescia ma di Roma originario, ecco. Io volevo dire la mia, io sono tesserato alla Lega da prima della formazione giovanile, comunque dal 95.
Intanto sta parlando la Vitola, evidentemente.
Da Mentana?
Sì, da Mentana. Non so se sia in diretta, ma non credo. Credo che sia registrato in collegamento con il Telegiornale della Sette che non ho qui davanti.
Perché la Vitola è a Panama,
Milano,
in questo
mi informano,
momento.
Certo.
È un latitante, no?
Non sarà sul piano giudiziario ma su quello mediatico che stasera potrò dimostrare che non sono l'uomo nero, naturalmente non essendo Mentana è un pubblico ministero, dunque dice non sono l'uomo nero e poi la libertà è come la vita, diceva qualcuno cui tenevo molto, certo che sarà dimostrato che non c'entro nulla come i Tarantini.
Ma tornerà in Italia o no?
Ma non lo so, per adesso sono queste le prime parole.
Però, che, per ora che è diceva, la vita o no?
Sì, certo che è latitante, ecco, c'è un mandato di cattura.
È latitante, quindi.
Certo. Davide, provincia di Como. Sì, ma non è che è un latitante. Tu identifichi i latitanti, quindi è latitante, come se fosse un criminale già accertato. È un latitante, ci sono tanti latitanti.
A rispolvere una notizia, diciamo. È un latitante coinvolto nella vicenda dello scandalo di Tarantini, eccetera. È un latitante. Direttore, editore.
Dov'è il signore di prima? Non c'è più, se è andato via? Vabbè. Andrea da Torino.
Spero che dimostri la sua
Andrea, Torino. Anzi, no, eccolo qua. Davide, c'è ancora. Scusi un attimo, Andrea. Davide, provincia di Como. Davide, allora? Davide? Non c'è più. Andrea da Torino. Dica, Andrea.
Davide, pronto. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, complimenti. Volevo un attimo contraddire velocemente la signorina di Vicenza che ha telefonato prima dicendo che voi non fate informazione. Secondo me è l'esatto contrario. Voi state in questa fase dettando l'agenda politica. E parlo del caso Fede,
francamente esagerato. Non è che il caso Fede sia l'agenda politica. Comunque la ringrazio per questa parola. Diciamo, come dire, sono un po'...
È una forzatura, ma non ci siamo tanto lontani. Volevo poi
musica,
solo dire una
musica
cosa.
Per le mie orecchie, musica. Andrea, allora...
Una cosa veloce. Io ce l'ho con Alemanno e Compagnia Bella che ce l'hanno con la candidatura della Minetti e Vario. E voglio solo fare una questione. Pensate a tutti gli avvocati di partito che sono in questa fase in politica. E parlo di Ghedini, e parlo di Pecorella, e parlo di tutti gli avvocati UDC, PD. Che differenza c'è tra la loro candidatura e quella della Minetti? Tutto qua.
Dunque, ci sono alcune differenze. Qualche differenza c'è qualche
però,
differenza c'è, caro Andrea. Cioè, lei non mi può paragonare la candidatura dell'avvocato Pecorella,
ma neanche del senatore
Longo.
Non è
questione a parte che queste persone sono state elette anche con i collegi uninominali,
certo.
Non sono state elette, se non sbaglio, solamente con...
Pecorella fa politica dal 94, però.
Sì, appunto, sono state elette con i collegi uninominali. Comunque, la differenza è lampante, ma non per la professione che faceva o fa ancora, no, Nicole Minetti, non è quella la differenza. c'è un metodo diverso utilizzato, vie diverse. Lei dice che essere l'avvocato di Berlusconi o essere un'amica di Berlusconi, amica tra virgolette di Berlusconi, no,
il problema politico non è quello. Il problema politico è che l'onorevole Ghedini, no, che è un bravo avvocato, la mattina fa il legislatore e il pomeriggio fa il difensore del Presidente del Consiglio. Il problema politico è solo questo qui. Per il resto è un bravissimo avvocato e credo che sia anche un bravo deputato. Fa delle leggi che la maggioranza vota.
Va bene, va bene. Giuseppe D'Alecco, buonasera.
Buonasera. È bello.
Oddio, che è successo?
Pronto?
Sì, sì, la sento.
È bello perché si sente sempre dire dagli onorevoli, da tutti quanti noi abbiamo fiducia dalla magistratura, anche io fiducia del genere umano, ma sono mica tutti uguali.
E allora?
E allora io mi domando, questi signori magistrati, perché anziché perdere tanto tempo con Berlusconi, giustamente, e mettono a posto invece la strage di Milano?
Vabbè, guardi, la strage di Milano non so a cosa si riferisce lei, Giuseppe.
Lei non deve sempre intervenire in quella maniera.
No, ma io non sto intervenendo, io sto dicendo, ho letto oggi su un giornale, credo che fosse il titolo del giornale di oggi, i magistrati di Napoli, invece di occuparsi, dov'è qua? Eccolo qua, mollano i criminali e inseguono le ragazze, inchiesta sui PM ossessionati da Berlusconi. La procura di Napoli indaga sul gossip, intanto crescono furti e rapine, oltre 100 clan ne ringraziano. Certo, fa un po' specie che, naturalmente il giornale fa il suo mestiere, fa un po' specie che la procura di Napoli e non la procura di Busto Arsizio abbia impiegato moltissimi mezzi in una inchiesta di questo tipo, e non dico altro. Sì. Marco da Milano, buonasera.
Marco da Milano è il giornalista della Sera.
Marco da Milano, no, non Marco da Milano.
Pensavo fosse il giornalista
Marco da Milano, velocemente perché siamo in conclusione.
Buonasera, volevo soltanto parlare del tema della puntata, mi sembra di capire che sia il problema di selezione.
Ma qua non c'è tema. Qual è il tema della puntata?
Vabbè, il problema di selezione della classe politica.
Vabbè, ma è stato uno dei temi.
Obiettivamente, prima la Ronzulli l'abbiamo sentita tutti. Questi sono personaggi che hanno della pochezza anche intellettuale. Il problema nostro è che purtroppo lì ci vanno quelle
che significa
persone.
Pochezza intellettuale? No, mi spieghi.
La Ronzulli ha detto che non gli piacciono le prostitute per la strada. Era meglio
questo che non è che pochezza intellettuale. Uno dice non gli piacciono le prostituzioni per strada. Non è che ha detto una cosa. Ha espresso un suo parere sulla prostituzione.
Non è che ha detto mi piace dottorina. Ha detto che non gli piace la prostituzione per strada. Dopodiché.
Cioè, lei valuta da questo la pochezza intellettuale della signora Ronzulli?
Parla a Villa Certosa, evidentemente.
Vabbè, ma questa è una battuta sua, vabbè, ma ci sta anche questa battuta.
È una battuta, dottor Cruciani, però questa è indicativa della classe politica. E il problema è che l'opposizione non riesce.
Ho capito, ma non è che se uno, scusi un attimo, io sono d'accordo sulla legalizzazione della prostituzione, non è che se uno è contrario io dico che è intellettualmente un disonesto oppure ha pochezza intellettuale, dico che ha un'altra idea diversa dalla mia. Poi può essere contestabile o meno contestabile, non è da questo che lei può ricavare la pochezza intellettuale di una persona. Poi, per carità, la battuta ci sta tutta.
Comunque, guardi, se vuole le lascio il numero della Ronzulli che è 335, così magari
aspetti un attimo,
dice
la do anch'io, 335.
Le dice direttamente tutte queste cose. Ora si è andata. No, 339, chiedo scusa, 339.
Com'è il telefonino? Sì, scusa, così lo...
30...
Sì? Diciamo i primi tre cifre, vediamo se piace. 339-401. Ci sentiamo domani 18:30.
Aia, zanzara party.
Cruciale vaffanculo, stronzo e cruciale.
La patonza deve girare.
Radio 24. La passione si sente.